scusate, vi informo di due cose. La prima è che purtroppo siamo sfortunati, ci sono almeno 30-40 compagni che non ci raggiungeranno perché hanno avuto i treni bloccati, soprattutto anche un pezzo del sud, Napoli eccetera, e anche un pezzo del nord. Alcuni compagni si sono visti di fatto sospendere i treni per il ritorno. Per cui questa assemblea, che doveva avere la presenza di 200 compagni, mancheranno purtroppo molti compagni. Inoltre siamo qui un po' stretti e non giù, perché dovevamo stare giù con una sala da 200, perché si è rotta la caldaia, per cui dovevamo stare al freddo sotto. Abbiamo preferito stare qui più stretti, usando le sedie eccetera, perché altrimenti rischiavamo di andare o al freddo o di rimandare l'assemblea. L'assemblea non l'abbiamo rimandata perché, come avete visto, da settimana prossima avremo tante iniziative e la CGIL sarà impegnata in un percorso che è appunto quello congressuale, e rischiavamo di non fare più questa assemblea. Per cui abbiamo mantenuto l'assemblea con i rischi che ci sono, però penso che sia stato un bene e staremo stretti. Accorceremo ovviamente i molti interventi che avevamo previsto, compreso la mia relazione che cercherò di tagliare, per stare nei lavori e per dare la possibilità a più persone di parlare e realizzare questa assemblea e chiuderla nei tempi utili. Stiamo aspettando i milanesi, che non sono ancora arrivati, e poi alle 11 dovrebbe arrivare Susanna e iniziamo i nostri lavori. Ovviamente volevo informarvi che noi faremo un break, ovviamente chiederemo a tutti di non stare in giro un'ora, ma lo stretto necessario di mangiare qualcosa, e ci sarà il buffet sotto dove c'è il bar, per cui è previsto il buffet per tutti. Ci fermiamo mezz'ora dopo l'intervento di Susanna e poi riprenderemo i lavori. Mancano ovviamente anche, scusate, avremo dei problemi di spazio, stanno arrivando ancora altra gente da Milano eccetera, e purtroppo, come vi dicevo, giù è inagibile, per cui vi chiedo ovviamente la massima, adesso prenderemo altre sedie, ci dispiace, prenderemo altre sedie e cercheremo comunque di farcela andare bene. Penso che tra poco arriverà Susanna Camusso e appena arriva inizio la relazione, che ho avuto forse il buon gusto di stringerla un po', anche perché sarà distribuita oggi pomeriggio insieme all'altro documento, e tenete presente che avevamo già previsto molti interventi, tra i quali anche 5 delegati, i dirigenti, però dovremo ovviamente purtroppo dovremo molto tagliare per dare la disponibilità, la possibilità ai compagni e alle compagne di tornare poi a casa, per cui diciamo che è un'assemblea che ha perso un po' la sua elemento anche strutturale, però come vedete è un'assemblea che è stata importante fare. Adesso vado a verificare la presenza di Susanna Camusso e poi iniziamo. Chiedo ovviamente ai compagni, stiamo chiedendo altre sedie, però cosa volete che dica? Quello che vi ho detto prima, insomma, purtroppo abbiamo avuto la doppia sfiga, dalla neve alla caldaia che si è rotta giù alla di Vittorio. Susanna Camusso ci raggiunge fra 10 minuti, perché ovviamente sapete che stanotte hanno siglato l'accordo sul modello contrattuale con Confindustria. La CGIL farà il suo percorso, avrà il direttivo, discuterà di che cosa fare, e ovviamente è impegnata al telefono. Fra 10 minuti arriva e mi ha chiesto ovviamente di iniziare, perché tanto la relazione completa gli sarà consegnata. Come vi dicevo, Susanna Camusso prenderà la parola verso l'1:15, avremo il break veloce e faremo in modo, purtroppo sacrificando molti interventi, per permettere ai compagni e alle compagne di raggiungere i treni alle 5, perché ci sono dei problemi. La giornata è stata questa, non siamo stati fortunati, ma non eravamo nella possibilità di rimandarla, perché proprio per gli impegni della CGIL la situazione non eravamo in grado. Per cui io adesso, se mi permettete, introduco i lavori a questa assemblea, cercherò appunto di ridurre un po' la relazione per contenere, poi comunque sarà distribuita, per permettere poi in mattinata quei 4-5 interventi prima dell'intervento di Susanna Camusso. Per cui io vi chiedo ovviamente di trovare un posto, di non stare in piedi se possibile, e dobbiamo anche garantire ovviamente il minimo di sicurezza alla sala, però questa è la sala della CGIL. Bene?
Funziona dietro la sedia.
Qui adesso fa caldo, Sì, lì in mezzo. Proprio caldo qui dentro. Bene, allora, vabbè, l'ultimo, i milanesi, non so dove. Arrivano i milanesi ancora, certo. I milanesi, i varesotti, perché qui i territori, i pavesi, che bisogna. Milano è capitale. Bisogna sedersi, fare alle sedie e sedersi.
Ma possono mettere delle sedie anche la sala?
98 persone è abilitata.
Non tirare fuori questa. Non crolla. Non so chi ha sabotato le caldaie, non so chi ha sabotato la caldaia, io non lo so, amici ne abbiamo ma anche tanti nemici. Allora, cari, io direi un attimo e cercherò, se capisco anche i tagli che ho fatto, per cui abbiate pazienza anche, che li ho fatti un attimo fa. Cari compagni e cari compagni, abbiamo ancora davanti agli occhi l'immagine della grande manifestazione di sabato a Roma, delle migliaia di democratici antifascisti, degli uomini e delle donne della CGIL presenti in massa. Ci voleva, dopo i tragici fatti di Macerata e la sequela di provocazioni fasciste e xenofobe, l'errore politico del governo e delle istituzioni di equiparare la necessaria risposta democratica alle squallide parate neofasciste, dopo gli opportunismi elettoralistici di una politica più attenta a un pugno di voti che ai valori costituzionali. Questa Assemblea nazionale, aperta al confronto e alla partecipazione di altre esperienze di sinistra sindacale, è promossa da Lavoro Società Sinistra Sindacale di Maggioranza Congressuale, come l'abbiamo denominata e indicata nell'atto costitutivo consegnato alla Presidenza del Comitato Direttivo Nazionale della CGIL nel settembre del 2014. Voglio ringraziare tutti voi per la partecipazione, in particolare il nostro segretario generale Susanna Camusso, per la sua presenza e per il contributo che porterà in chiusura della prima parte dei lavori, e voglio ringraziare con affetto la compagna partigiana Tina Costa dell'ANPI, che interverrà dopo la mia introduzione. In questi anni siamo stati e continueremo a essere, almeno sino alla fine del prossimo congresso, un'aggregazione collettivamente organizzata, non minoritaria nella prassi, nell'elaborazione, e animata di spirito unitario e leale senso di appartenenza alla CGIL. Il riconoscimento ottenuto in CGIL per la coerenza del nostro agire, l'apprezzamento verso il nostro periodico, uno strumento di identità ma aperto a tanti contributi, E a questo proposito permettetemi di rivolgere un particolare ringraziamento al nostro grafico e curatore Mirko Bozzato, alla giornalista Frida, al direttore Riccardo Chiari e al nostro compagno Poldo Tartaglia per i risultati non scontati che abbiamo ottenuto e da rivendicare. Questa assemblea è per noi un punto di arrivo e di partenza, nella quale decideremo come affrontare collettivamente il mare aperto, senza steccati, autoreferenzialità e primazie, il percorso che ci porterà al 18° o 17° congresso. Il 18°. Un'assemblea che vede la partecipazione significativa delle compagne e dei compagni della Toscana, che hanno compiuto in questi ultimi anni una diversa esperienza rispetto alla nostra e che saluto con affetto. E con affetto particolare amicizia saluto il compagno Rossano per i tanti anni e battaglie che abbiamo fatto insieme. Insieme ai compagni proponiamo nel percorso innovativo delle assemblee che precederanno il prossimo congresso CGL non un documento congressuale, ma un contributo aperto alle adesioni individuali, intitolato non a caso per una CGL unita e plurale e che sarà distribuito nel pomeriggio con le prime firme. L'obiettivo è stimolare la partecipazione del percorso di ascolto, il confronto precongressuale nelle assemblee e sta alla responsabilità del gruppo dirigente creare le condizioni affinché si realizzi un maggior coinvolgimento di delegate e di delegati, spesso assenti e poco protagonisti della discussione, cogliendo ciò che da lì uscirà per costruire il documento congressuale. La CGL e per storia e natura non è mai stata indifferente né rassegnata al degrado populista e all'avanzare del razzismo, nella società e anche nei luoghi di lavoro. Ormai non più luoghi di coesione e di solidarietà come li avevamo conosciuti. È una catastrofe culturale che arriva da lontano. Xenofobia, razzismo e fascismo sono facce della stessa medaglia, portano tutte alla deriva democratica, all'imbarbarimento della società. Il montare della marea nera, dell'odio razziale, della xenofobia e del razzismo si è affrontato con una sottovalutazione, permettendo che penetrasse nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nella testa di un pezzo del nostro popolo. Una marea nera che avanza nelle periferie, nei luoghi del disagio, della marginalità, tra chi vive nella precarietà di vita e di lavoro. Non a caso, dall'inizio della crisi strutturale dell'economia capitalistica del 2008, si registra un nesso stretto tra le politiche liberiste e l'ascesa delle destre xenofobe e nazionaliste. I cambiamenti della struttura economica, per dirla con Marx, c'entrano molto con l'avanzare dei populismi e dei nazionalismi e dalle politiche e dalle condizioni sociali che noi pensiamo che occorra ripartire. È un vento di destra che sta trovando forza in questa vergognosa e insensata campagna elettorale giocata sulla paura e contro gli immigrati. E non è solo la becera influenza di Salvini, ma anche la pochezza di un movimento falsamente aclassista, come i 5 Stelle, che hanno individuato i taxi del mare e il sindacato tra i problemi del paese. Si sono sdoganati il linguaggio, le pulsioni razziste, individuando l'immigrazione come il male del paese, un problema di ordine pubblico e di tenuta democratica. Idee fatte proprie dal ministro degli interni, che ha cavalcato l'ombra di destra pensando di domarla ma facendosi sopraffare e che ha criminalizzato le ONG. L'imperativo era ridurre gli sbarchi, negando a tanti esseri umani la speranza di un accesso sicuro per la salvezza, consegnandoli agli scafisti libici, alla segregazione, il luogo di abuso e di tortura. Per noi è stata una scelta imperdonabile. Abbiamo assistito a una politica governativa pusillanime, si è affossata la legge sulla cittadinanza, lo ius soli, si è abbandonata la battaglia per l'abolizione dell'odioso reato di clandestinità introdotto dalla legge Bossi-Fini, mentre l'ipocrisia dell'aiutiamoli a casa loro si è tradotto in un prezzo umano e politico inaccettabile. È un'onda nera che non puoi cavalcare o assecondare da sinistra, perché porta via tutto ciò che si regge allo Stato di diritto e dissolve la natura politica e l'essenza stessa della sinistra. Occorre combatterla sventolando le nostre bandiere, la nostra cultura, con la mobilitazione pacifica, la forza della ragione, i valori della nostra Costituzione repubblicana. Non è vero che il fascismo è cosa del passato, morto per sempre, perché i fascisti esistono ed è ancora un bene chiamare fascista un fascista. Come bene, in applicazione della nostra Costituzione repubblicana, che gruppi che si ispirano al fascismo siano sciolti per legge. Il 4 marzo andremo a votare con una pessima legge elettorale imposta peraltro da un PD autolesionista. La politica è una maionese, un frullato indigesto, un pezzo sempre più consistente di popolo. Personalismi esasperati, leadership deboli, partiti di proprietà. Sappiamo che la politica non è tutta uguale, ma se questa differenza non viene percepita, se la sinistra perde identità, a prevalere è il distacco, il qualunquismo e la fuga del voto. Il 60% di chi si astiene è un lavoratore subordinato. Da tempo, come CGL, denunciamo la frattura tra la società reale e la politica e sentiamo la solitudine delle persone che rappresentiamo, delle tante che incontriamo ogni giorno. Da tempo abbiamo indicato il pericolo dell'uscita dalla crisi da destra, in mancanza di risposte alternative di sinistra. Il saluto accompagna il segretario generale Susanna Camusso. E abbiamo come CGL avvertito la disaffezione verso la democrazia rappresentativa e non bastano gli interventi caritativi dei bonus, i pannicelli caldi dagli 80 euro, il reddito di inclusione, perché non intaccano la struttura, non riequilibrano le distanze tra ricchi e poveri, non ridistribuiscono in modo strutturale la ricchezza verso il basso e il lavoro dipendente. Lavoro e disuguaglianza sono in cima alle preoccupazioni degli italiani e vanno aggredite con proposte strutturali, con un'idea di società e di sviluppo, di lavoro alternativi, come abbiamo indicato nel nostro piano del lavoro e nella Carta dei diritti. I nodi risalgono a quando sin dagli anni Ottanta la forbice della ricchezza si è allargata, come rivelano i dati macroeconomici, e la crisi di questi anni ha solo peggiorato la situazione. Abbiamo ormai diseguaglianze insopportabili di reddito, nell'accesso ai servizi pubblici e privati, nell'aspettativa di vita, nell'istruzione, nella salute, nel diritto al lavoro, nella condizione lavorativa e anche nella redistribuzione salariale e nella qualità della vita sociale. Penso che l'uguaglianza dei diritti nelle condizioni e nella possibilità e nelle possibilità sia uno dei temi strategici del nostro congresso e dovrebbe esserlo anche per qualsiasi forza politica di sinistra. Noi riconosciamo il ruolo dei partiti e delle forme associative e rifiutiamo il populismo demagogico dell'uomo solo al comando e c'è un diffuso populismo di varia natura e sappiamo che dopo il 4 marzo c'è il 5 marzo e potremmo trovarci in uno scenario nuovo del quadro politico per nulla favorevole a noi e a chi rappresentiamo. E macerie e confusione, nuove divisioni a sinistra, mentre i problemi del mondo del lavoro richiedono risposte. Mai come ora le elezioni rappresentano una grande incognita. Abbiamo assistito a una campagna elettorale ingannevole e irresponsabile, costruita da una destra impresentabile e pericolosa. Il tema del lavoro, appena citato strumentalmente, e i nodi cruciali, i limiti storici del Paese sono rimossi, mentre la sinistra del governo, in difficoltà con la sua rappresentanza, in metamorfosi e con un'identità smarrita, non ha messo in campo un'alternativa. Nessuna idea di futuro di società, nessun orizzonte incapace di dare risposte credibili, di guidare una società frantumata e assuefatta alla ferocia qualunquistica. Nessuna strategia per far ritornare il lavoro tema centrale e soprattutto nessun ripensamento delle leggi, delle scelte economiche e sociali che hanno isolato il mondo del lavoro. Di scelte che hanno posto al centro il mercato e l'impresa, riducendo i diritti, ampliando la precarietà di vita e di lavoro e il senso di solitudine in particolare delle donne e delle nuove generazioni. Nessun serio richiamo alla devastante e classista evasione e delusione fiscale, che alimenta le disuguaglianze sociali riducendo le risorse per i beni comuni, il welfare, e distorcendo ulteriormente i rapporti tra le classi sociali. Nessun accenno alla mancata ridistribuzione della ricchezza, come denunciato nel rapporto Oxfam sui pochi, l'8,5%, che detengono la ricchezza complessiva a livello mondiale e italiano. Questione che la CGIL deve rilanciare, ribaltando il concetto del pagare meno per pagare tutti e riaffermando il pagare tutti per pagare meno, insieme al rilancio della patrimoniale e della tassazione progressiva in ogni tipo di reddito. La mancata retribuzione è un ostacolo a una maggiore equità, ma anche alla mobilità sociale, al diritto di accesso all'istruzione e all'aumento reale degli stessi salari. Alle proposte della destra come la flat tax e l'ulteriore condono fiscale si contrappongono quelle del PD, di riduzione delle tasse a pioggia, esemplare quella demagogica di abolire il canone RAI, che vanno nella stessa direzione. Così l'evasione in questo paese diventa virtù, affossando il principio costituzionale della progressività delle imposte. Nella campagna elettorale il peggioramento delle condizioni di vita delle persone è stato rimosso. Una mediocrità disarmante, slogan illusori e demagogici, incompetenza e pressapochismo annullano il ruolo positivo della politica e svuotano i partiti. E sul voto del 4 marzo mi permetto di esprimere un mio personale pensiero. Noi siamo liberi e non indichiamo collettivamente preferenza di voto, nel rispetto dell'autonomia e delle scelte personali di ognuno. Credo però che sia importante andare a votare per arginare il pericolo della destra razzista e xenofoba e perché noi siamo per la partecipazione al voto, sempre, sempre. Quanto al voto utile, penso che tutti i voti indirizzati alla sinistra siano oggi utili alla democrazia. E che l'unico regalo certo alle destre siano state in questi anni le politiche liberiste e le scelte economiche in favore del mercato e dell'impresa. L'alternativa da costruire è prima culturale che politica. La CGIL non può sottrarsi da questo difficile contesto politico e deve aprire un confronto dirimente anche sull'autonomia, che non può essere intesa come separatezza o indipendenza e su quali rapporti e interlocuzioni sono possibili con il governo, la politica e i partiti. L'Italia e anche l'Europa sono dentro una preoccupante crisi della democrazia rappresentativa, un'Europa ancora chiusa nelle sue ricette liberiste, nelle politiche di austerità, con i rischi di implosione per i venti di destra populisti e nazionalisti. Occorre rilanciare l'ACES, per conquistare quell'Europa sociale, politica e dei popoli che ancora non c'è. Guerre commerciali, guerre guerreggiate, guerre ai migranti, commercio d'armi, affari lucrosi per le multinazionali sono l'altra faccia della medaglia delle politiche neoliberiste e di austerità. Dietro la retorica dei valori comunitari, le istituzioni europee e molti governi dei Paesi membri hanno continuato ad erigere nuovi muri per impedire l'accesso di profughi e di migranti, fino ai vergognosi accordi con la Turchia di Erdogan e la Libia, e fino alle nuove avventure militari neocoloniali nei paesi africani. Membro della NATO e alleato nel contempo della Russia, la Turchia di Erdogan sta unendo alla repressione interna una dura repressione contro il popolo curdo, al quale vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà. E in assenza di un ruolo politico dell'Europa, la CGIL deve continuare a essere in prima fila nel contrastare i conflitti e gli interventi militari dell'Italia negli altri paesi, come quello ultimo in Niger, riaffermando i valori fondanti della Costituzione italiana: il ripudio della guerra, la lotta per la pace, la coesistenza tra nazioni e popoli, contro il terrorismo, il fondamentalismo e le barbarie di oggi. Siamo un paese senza memoria e l'indignazione dura i giorni della cronaca, come quando accade l'ennesimo femminicidio. Per questo è importante che non venga nemmeno il forte impegno della CGIL contro la violenza sulle donne. La disuguaglianza di genere, che ancora oggi prevale in tanti luoghi di lavoro e nella società, mette le donne in una condizione di ricatto, a rischio di soprusi e di molestie, come ha sperimentato oltre 1 milione di loro. C'è necessità di un'organizzazione del lavoro e della vita sociale che sia più a misura delle loro istanze. Nel mondo migliore che vogliamo, c'è bisogno di riparare le ingiustizie contro le donne, dalla Fornero e da una previdenza che ha parificato l'età pensionistica, alle discriminazioni salariali e professionali, dal disconoscimento del lavoro di cura, alle discriminazioni che ancora la penalizzano. Siamo anche un paese che non investe sulla salvaguardia del territorio e sprofonda nella mancata prevenzione ambientale. E siamo un popolo capace di grandi gesti di solidarietà, ma vorremmo vivere in un paese con uno Stato che desse il meglio di sé non nei disastri ma nella prevenzione. Siamo anche un paese nel quale si continua a morire, oltre 1000 lavoratori ogni anno ad ammalarsi sui luoghi di lavoro nel disinteresse della politica e del patronato. Si muore non per fatalità ma per mancanza di prevenzione, per la ricerca del profitto da parte di un padronato irresponsabile che continua a vedere prevenzione e sicurezza come un costo e non un investimento. Sappiamo che il rallentamento storico della produttività, che ci impoverisce, è di sistema e non sono certo responsabili i lavoratori, i loro diritti e i loro bassi salari. Manca da tempo una seria politica industriale di difesa e di sviluppo del nostro sistema produttivo, di investimenti pubblici e privati, nodi storici legati alla scarsa capacità di innovazione tecnologica e che ha investito il settore manifatturiero e dei servizi. Da una disincentivazione allo studio e alla formazione, da una domanda che non prende la specializzazione e imprese che non sanno valorizzare competenze necessarie all'innovazione. La sfida dell'inclusione e la lotta alle disuguaglianze e alla precarietà in un paese disuguale, per condizioni e potenzialità tra nord e sud, tra uomini e donne, sono fatte di molte cose. La prima è il lavoro che manca o che si trasforma in nuove forme di schiavismo, la seconda è l'uguaglianza nel diritto e nelle opportunità. Siamo un paese che accumula ritardi, con una bassa scolarizzazione, un alto abbandono scolastico. Occorre non tagliare ma investire sulla qualità del sistema educativo e nell'istruzione. Noi continuiamo a credere che la scuola pubblica sia nata per formare i cittadini, le persone, prima ancora che i lavoratori. Vogliamo che l'alternanza scuola-lavoro sia un percorso didattico, non un periodo di prove di lavoro e di sfruttamento. L'istruzione deve tornare a essere un bene pubblico e un diritto universale. E il paese non si sviluppa se si lascia indietro un sud che non cresce. Per milioni di persone questo significa disuguaglianza e povertà, disoccupazione insostenibile per le nuove generazioni. Mentre le nuove forme di organizzazione del lavoro, l'intervento delle nuove tecnologie rendono necessario il ripensamento delle politiche sui tempi di lavoro. L'innovazione tecnologica è una grande sfida. Contrattare, intervenire sulla condizione lavorativa, sull'organizzazione del lavoro è indispensabile per sottrarre alle aziende, alle multinazionali, la piena decisionalità sulle forme e l'intensità dei processi produttivi. Ridurre e controllare gli orari, intervenire sull'attività lavorativa, sulle condizioni di vita e lavoro delle persone deve essere il nostro obiettivo strategico. La disumanità, forme di schiavismo sono caratteristiche del moderno scontro tra capitale e lavoro, improntato a una concezione padronale dei rapporti umani, come se nel dare lavoro a una persona si acquisisse anche la proprietà della sua vita. Il controllo a distanza del sistema produttivo e dell'attività del lavoratore con gli strumenti vari, cerca persone, geolocalizzatori, microchip, braccialetti, è diffuso nei centri e nelle attività commerciali, nei call center e anche nell'industria manifatturiera. La robotizzazione e digitalizzazione, se non governate e non compensate dalla riduzione del controllo degli orari e dell'attività lavorativa, spazzeranno via più posti di lavoro di quanti si creeranno. Le nuove tecnologie sono spesso finalizzate alla cinica logica del sistema, alla ricerca del profitto a qualsiasi prezzo. Qui sta la ragione sovrastrutturale di quanto sta avvenendo nei luoghi di lavoro, del bisogno di controllo totale dei processi di produzione, con lo sfruttamento intensivo della forza lavoro. L'industria 4.0 è una realtà che guardiamo con interesse, ma occorrono anche relazioni sindacali avanzate e non preistoriche. In tanti luoghi di lavoro a noi, anche sconosciuti, i lavoratori percepiscono miseri stipendi, lavorano in nero e senza diritti. Quello non è lavoro da esaltare nei dati statistici, ma uno schiavismo vergognoso. Non sono eccezioni, ma è la punta di un sistema favorito dal Job Act e che ha posto al centro le esigenze dell'impresa e del mercato, liberizzando il controllo a distanza con i nuovi strumenti tecnologici e cancellando quell'articolo 18, il diritto universale a non essere licenziati senza giusta causa. Si sono stracciati anni di conquiste e ciò che era la base dello Statuto del Lavoratore del 1970. Alcuni di quei politici che si scandalizzano per il braccialetto d'Amazon sono ipocriti, perché sono anche gli stessi che hanno pensato, votato le leggi che hanno peggiorato le condizioni di vita e di lavoro. La CGIL e il sindacato della contrattazione negli ultimi anni si sono riconquistati importanti tavoli contrattuali, superate le chiusure e i disconoscimenti da parte del governo e del padronato. Si sono conquistati accordi in difesa dell'occupazione e dei siti produttivi, le categorie hanno rinnovato i CCNL di molti settori e dopo oltre 10 anni di blocco si sono riconquistati i CCNL dei 4 comparti del settore pubblico. Abbiamo bisogno di una contrattazione innovata, inclusiva e di sperimentare nuovi perimetri contrattuali per l'applicazione dei contratti nazionali. In Italia rimane grave il problema salariale derivante dai minimi tabellari bassi, dal lavoro povero e frammentato, dai part-time imposti. Occorre una coerenza contrattuale che rimetta al centro il tema del salario diretto nella voce tabellare. Aumenti salariali reali e stabilità del posto di lavoro a tempo pieno sono tra l'altro l'unica vera base reale per il sostegno delle pensioni di oggi e di domani. È necessaria un'avvertenza generale per l'aumento dei salari reali e il confronto con Confindustria per il nuovo modello contrattuale e sulla rappresentanza deve avere questo obiettivo, respingendo il tentativo da parte padronale di continuare sul modello di compressione dei salari con automatismi che indeboliscono la contrattazione. Su questo penso che poi l'intervento di Susanna Camusso illustrerà anche l'accordo siglato stanotte rispetto a Confindustria. Gli aumenti reali in busta paga non sono scambiabili con il welfare contrattuale o peggio con benefit di varia natura. Con le politiche sostitutive del salario si rompe il rapporto tra prestazione lavorativa e la retribuzione. Siamo contrari a qualsiasi ipotesi di salario minimo per legge. In Italia segnerebbe la sconfitta e il declino del sindacato confederale e della contrattazione nazionale e di categoria. Nel nostro paese il salario minimo è quello dei contratti nazionali, con minimi tabellari validi per tutti. Si tratta semmai di applicare l'articolo 39 della Costituzione per estendere erga omnes la validità dei contratti nazionali di lavoro. Vanno valorizzate le piattaforme di contrattazione sociale che coniugano il diritto al lavoro e al salario con i diritti di cittadinanza e a un'esistenza dignitosa, con un approccio confederale che inverta la tendenza delle politiche locali a rispondere con misure emergenziali e assistenzialistiche. E di fronte a 11 milioni di cittadini che non si curano più per i costi e il peggioramento del sistema pubblico, non è più rinviabile una piattaforma sulla quale aprire un'avvertenza sulla sanità pubblica e il diritto alla salute. Dobbiamo dare continuità alla mobilitazione del 2 dicembre a sostegno della nostra piattaforma sulla previdenza. Abolire la legge Fornero, introdurre un sistema flessibile di accesso alla pensione su base volontaria, rivedendo i coefficienti e i requisiti. E la pensione universale pubblica non deve essere sostituita da forme integrative. E la separazione della previdenza e dell'assistenza è fondamentale. Il prossimo congresso. Come tutti i congressi, è il momento più alto della vita e della prospettiva dell'organizzazione. Come lavoro società, non siamo interessati alle vere o presunte cordate che, secondo il gossip giornalistico, si starebbero delineando, poco sul merito e molto sugli assetti di potere, o su quale candidato alla segreteria generale possa garantire una CGL del futuro più riformista o meno isolazionista, secondo loro sarebbe stata in questi anni. Per noi, la CGL arriva al suo congresso nazionale forte di una stagione impegnativa e difficile, che l'ha vista protagonista di mobilitazioni sui vari fronti, spesso da sola, a reggere l'urto di uno scontro con scelte del governo che si ponevano contro il mondo del lavoro e i suoi diritti. Mobilitazioni, iniziative, raccolte di firme, assemblee, conquista di contratti nazionali, impegno in difesa della Costituzione hanno caratterizzato e qualificato sul piano sociale e politico l'autonomia e la qualità della nostra proposta. Siamo usciti dalla difensiva, aprendo una nuova fase. Non ci siamo isolati, ma abbiamo dato forza alle nostre radici, recuperando speranza nel futuro e credibilità, e indicando la strada di un'impegnativa fase vertenziale e negoziale sul terreno sociale e su quello contrattuale. Queste scelte sono per noi un patrimonio unitario e di qualità della proposta, la base di confronto per un congresso unitario, aperto e di prospettiva. Siamo una sinistra confederale che vuole misurarsi prima ancora che sui gruppi dirigenti e sugli assetti di potere, sulla linea politica, sulle prospettive, sui programmi, in un congresso nel quale delineare l'assetto strategico identitario della CGL del futuro. Le scelte organizzative e politiche, lo sappiamo, camminano di pari passo con il ruolo centrale dei delegati e delle delegate sindacali, che incontrano quotidianamente grandi difficoltà nell'esercitare il loro mandato per i ricatti, i rapporti di forza non favorevoli, e sono dirigenti per noi a tutti gli effetti della CGL. Devono perciò essere valorizzati e mai strumentalizzati. Sono essenziali per il ruolo che ricoprono nel comprendere e intercettare nuovi bisogni, per la nostra rappresentanza e rappresentatività, per il nostro insediamento e il nostro tesseramento. La loro presenza è decisiva per non disperdere il patrimonio di ideali e valori che deve essere trasmesso da generazione in generazione, e bisogna dedicare risorse alla formazione sindacale, perché il futuro gruppo dirigente della CGL a tutti i livelli deve vedere la presenza di dirigenti provenienti dai luoghi di lavoro e non solo dipendenti dell'organizzazione. Le nuove sfide che abbiamo di fronte rendono necessaria una discussione profonda e una nuova cultura nell'agire sindacale. Fare oggi il mestiere di sindacalista è una scelta di vita che comporta esperienza e responsabilità, richiede uno sforzo di realismo nell'esercizio della contrattazione e che è altra cosa dell'accettazione o della rassegnazione alla realtà. Bisogna contrastare le tentazioni e le pratiche leaderistiche, rinvigorire la collegialità sulle decisioni, rafforzare l'unità e il senso di appartenenza, innovare l'organizzazione rafforzando la sua natura confederale e plurale. Occorre restituire autorevolezza al gruppo dirigente a tutti i livelli, alla ricerca di una leadership collettiva e plurale che combatta il burocratismo. Il pluralismo delle idee, delle opinioni e delle posizioni sindacali è risorsa vitale per un'organizzazione come la CGIL. Un patrimonio pratico, teorico e di regole che esalta e non mortifica i processi unitari, senza ricorrere a un animismo o un'idea monolitica e burocratica di organizzazione. Il pluralismo delle idee e delle culture sindacali, che proprio perché confederale condivide e rafforza il legame tra territori, categorie e generazioni. Va aperto il confronto su come oggi ridefinire e riconoscere il pluralismo delle idee e delle pratiche nella Costituzione e nella scelta dei gruppi dirigenti e degli esecutivi, mentre va contrastata l'idea che si possa tornare ai pluralismi basati su cordate o ancora peggio sull'appartenenza partitica, anziché sull'adesione programmatica. La confederalità è stata, in tutta la storia della CGIL, il valore che ne ha garantito unità e coesione democratica. La deriva della frammentazione categoriale è, dal punto di vista organizzativo, il pericolo principale per questa capacità della confederazione di affrontare in autonomia lo scontro generale e il confronto con il padronato e i governi. L'unità della linea confederale nei rapporti interni alla vita d'organizzazione è un bene primario. La CGIL è una confederazione fondata sul principio democratico di rappresentanza plurale, sulla dialettica politica, sul reciproco rispetto, sul senso di appartenenza e di lealtà verso l'organizzazione e non su quello della fedeltà a qualcuno o a gruppi di potere e cordate non meglio definiti. Questo tratto plurale e di autonomia è stato e sarà la forza di un'organizzazione che ha attraversato il Novecento e continua oggi a rappresentare milioni di lavoratori e di lavoratrici, pensionati e pensionate, ed è la parte più socialmente debole del Paese. La CGIL è capace di parlare al popolo senza scadere nel populismo, di difendere gli interessi del Paese senza scivolare nel nazionalismo e nel protezionismo, di rappresentare gli interessi del mondo del lavoro e di una classe senza rifugiarsi nel corporativismo e nell'aziendalismo. Siamo una confederazione, un soggetto collettivo di rappresentanza sociale senza uomini soli al comando e con dirigenti che vengono eletti e non incoronati. Infatti siamo, scusate, mi sono perso, incoronati. In CGIL non si usa recidere, in CGIL non si usa recidere le proprie radici e la propria storia, e le generazioni si incontrano, si riconoscono, si sostengono e non si rottamano. Ma la CGIL è anche molto altro. È un'organizzazione laica, un soggetto politico di rappresentanza che ha come riferimento la Costituzione, un luogo dove chi è solo può sentirsi a casa, in un collettivo di uomini e di donne, in un presidio di valori, di democrazia e di civiltà. Nell'attuale deriva culturale ha difeso e ridato senso alla parola progresso, legandola ai principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà. Per noi, infine, per noi lo sviluppo non è crescita del PIL, ma un processo di allargamento delle libertà, dei diritti, del benessere socio-economico diffuso, della qualità della vita delle persone. C'è bisogno di un pensiero alto, di programmi e di scelte che ripropongano ideali prospettive di una lotta costante, coerente e di lunga durata per far avanzare chi è indietro, senza voce e diritti, senza un futuro degno, per rendere tutte e tutti uguali nei diritti e nelle possibilità, per costruire un orizzonte del cambiamento e dell'utopia del possibile. C'è bisogno della nostra CGIL. Grazie dell'ascolto e della pazienza.
Grazie Giacinto. A questo punto diamo la parola a nostra compagna Tina Costa, staffetta partigiana dell'Ampi di Roma.
Grazie per avermi invitata. Io mi sento piccola oggi qui, anche se sono un po' grandina, perché mi trovo assieme a dei compagni di lotta e a dei compagni che hanno dei compiti di dirigere le battaglie e le lotte che dobbiamo combattere, perché una compagna partigiana che non c'è più ci diceva sempre che dal lavoro si va in pensione ma dalla lotta mai. La compagna Marturano, che ancora a 103 anni combatteva assieme a tutti noi le battaglie e le lotte. Io sono felice di essere qui fra voi, perché siamo noi, non loro, siamo noi, e siamo felici nel leggere quella parola d'ordine, perché è quella che ci ha fatto vincere. Ed era la parola d'ordine anche dei compagni partigiani, al di là della loro origine o dei loro ideali politici, sociali, culturali e religiosi. E l'unità che abbiamo saputo cacciare le orde nere e il nazismo. Però se noi questa unità non la pratichiamo tutti i giorni, perché quello conquistato oggi non è valido per domani, noi la pratichiamo tutti i giorni, questi tornano. E noi non possiamo consegnare il nostro paese, non solo per noi, ma per i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, in mano a coloro, e questa cosa fatemela dire, a qualcuno di coloro che volevano cancellare la nostra Costituzione. Noi dobbiamo essere tutti assieme perché venga applicata. E io quando vado nelle scuole dico ai bambini, e dico ai bambini delle scuole elementari, lo sapete che ha un difetto la nostra Costituzione? E loro mi dicono quale? Che non siamo stati capaci di farla applicare. E se è necessaria qualche modifica, perché i tempi passano, non può essere l'uomo solo che la modifica, dobbiamo essere tutti noi, perché quei diritti che ci siamo conquistati, la pace, la libertà, la democrazia, non siano cancellati. E allora io non voglio rubarvi molto tempo, ma voglio dire che alla mia tenera età, io fino all'ultimo respiro continuerò a essere una trasgressiva rivoluzionaria. Come ho detto alla mia maestra a 7 anni, e mi sono ribellata a 7 anni alla maestra, la prima ribellione, e continuerò sempre a essere ribelle contro le ingiustizie. E il bambino di quarta elementare, in un nostro quartiere popolare, io non lo chiamo borgata, perché non abbiamo diritto di chiamare borgate questa nostra periferia romana. Dobbiamo farle diventare quartieri, e le faremo diventare quartieri se tutti assieme siamo capaci di pretendere che quartieri siano. Allora, un bambino di quarta elementare, un mulatino, bello, bello, un puttino, che si alza in piedi e mi dice: ma tu hai parlato dei partigiani e della pace. Ma i partigiani chi sono? Tutti noi contro le ingiustizie. Si rialza quel bambino e mi dice: ma noi un fucile per combattere non ce l'abbiamo. Ma noi non dobbiamo combattere col fucile, dobbiamo combattere con la nostra intelligenza. Si rialza e mi dice: ma tu il fucile l'hai imbracciato? No, perché non era il mio compito. Si rialza un altro con la voce rocca e dice: ma se era il tuo compito e c'avevi il fucile, uno con la camicia nera l'avresti ammazzato e me l'avrei fatto io lui, perché non si mai deve mai porre l'altra guancia. Ecco, queste sono le cose per le quali noi dobbiamo essere uniti. E ritorno a dire che quella parola d'ordine è la più bella parola. Era la parola d'ordine dei partigiani, era la parola d'ordine delle donne, che non avevano imbracciato il fucile, molte sì, ma che una mattina, attraversando Rimini, una via popolare, con la bicicletta, quando mi hanno visto arrivare, si sono alzate tutte in piedi, dicendomi con le mani alzate: torna indietro, torna indietro. Mi hanno salvato la vita. Allora vuole dire che quelle donne che hanno curato i partigiani, che li hanno anche vestiti, i nostri militari, che li hanno protetti, rifugiandoli magari nelle stalle, come è successo in una stalla a casa mia, che mia madre aveva nascosto un militare sbandato che voleva tornare a casa, gli ha levato il vestito a mio fratello e ha vestito il militare per farlo tornare a casa. Dico queste cose perché sulla Costituzione c'è scritto la parità, ma noi donne ancora non l'abbiamo raggiunta la parità, e abbiamo bisogno di tutti i compagni che lavorino assieme a noi, perché non è una cosa che non gli compete. La libertà compete a tutti e la giustizia compete a tutti. Allora, compagni, grazie di avermi ascoltata e grazie di avermi invitata, e comunque anch'io sono CGL, perché sono iscritta alla CGL da sempre. E la mia terna, la mia tenerezza mi fa essere iscritta allo SPI della mia zona, la zona ovest di Roma. Grazie.
Grazie alla compagna Tina, davvero, che ci ha veramente commosso e dato anche la forza di andare avanti rispetto ai temi sull'antifascismo. Adesso la parola a Maurizio Bottini, segretario CGL Toscana. Si prepari Lorella Brusa, della Funzione Pubblica Nazionale.
Mi scuserete l'emozione dell'inizio, perché
c'è una parte giusta e una parte sbagliata sempre. Noi siamo la parte giusta, i compagni e le compagne con scelte individuali e collettive hanno lottato per la democrazia, sono la parte giusta. Spesso purtroppo in questo paese molti se lo dimenticano, e non è un caso che l'ANPI e la CGIL siano un pezzo importante della democrazia di questo paese. I congressi sono sempre un passaggio importante, la riflessione da fare è sullo scenario e sulla linea. Mi scuserete la brutalità, noi abbiamo avuto in questa fase da parte, dentro la crisi, dei governi, un attacco frontale alla CGIL. Abbiamo avuto il taglio del 50% dei distacchi pubblici, abbiamo avuto il taglio dei trasferimenti al sistema di patronato, abbiamo avuto il Job Act. Il senso politico del Job Act è impedire nei luoghi di lavoro e nella società un sindacato che traesse legittimità nel rapporto con i lavoratori, non con il riconoscimento delle controparti. Abbiamo avuto nella crisi, nella disoccupazione, un ulteriore impoverimento del mercato interno che ha permesso di frantumare ancora il lavoro. E allora fatemelo dire, la CGIL autarchica, come la stampa, come dire, faceva un titolo, c'è sempre, Matteo Renzi non è più Presidente del Consiglio, ce lo possiamo riconoscere politicamente, nello scenario sociale più difficile, con un attacco diretto al ruolo delle organizzazioni sindacali, l'iniziativa confederale che la CGIL ha assunto gli ha permesso di esserci. Chi ha portato un attacco diretto, frontale alla nostra organizzazione, non è più Presidente del Consiglio, e ha portato il Partito Democratico, come dire, ai minimi storici di una forza che poi spartisce ormai con qualunque forma di sinistra. È la prima valutazione da fare tra noi. Secondo, è solo un passato glorioso, una parentesi, una medaglia da puntare al petto, oppure un presupposto per la stagione abbiamo anche di fronte? Perché rispetto alle fasi eroiche si può gestire in due modi, no? È stata eroica, c'è un cambio di fase, bisogna cambiare la linea. Io penso che non debba essere considerata come una parentesi, ma bisogna portare a coerenza categoriale la linea confederale e far vivere veramente una dimensione orizzontale, camerale, di ricomposizione del mondo del lavoro. Perché faccio questa considerazione? Se non ci fosse stata la CGIL nella battaglia per il referendum costituzionale e se avete visto il sì, non avremmo avuto uno scenario politico di un certo tipo, ma la Costituzione promossa dalla resistenza non ci sarebbe stata più. Noi avremmo avuto un concentramento degli esecutivi degli spazi di agibilità democratica, che sommandosi alla buona scuola, alla cosiddetta buona scuola, che trasforma la scuola in un'azienda e produce non pensiero critico, ma lavoratori subordinati e subalterni, tanto più nella fase della rivoluzione cosiddetta digitale. Se ci mettete il Job Act, il quadro si chiudeva. Impossibilità di un sindacato confederale di rappresentanza sociale, di trasformazione in noi, e le future generazioni senza gli strumenti medie critici e la chiusura sul piano politico istituzionale. Ora abbiamo tra di noi le questioni sulla difficoltà alla coerenza con tutte le complessità delle categorie sull'orientamento confederale. Nei due congressi che diciamo confederalità, centralità del legame del lavoro, le dinamiche dentro la nostra organizzazione sono sempre più verticali, che rispondono a un modo, a una modalità di produzione e riproduzione sociale squisitamente fordista. Si dice siamo nel post-fordismo, nel toyotismo, siamo nella società della prestazione e così via e così via, invece di allargare il perimetro, spesso categorie lo verticalizzano ancora di più. Ma noi ci siamo detti che non possiamo rappresentare soltanto quel pezzo del mondo del lavoro,
perché se il mondo del lavoro si frantuma e si atomizza, noi dobbiamo tornare a una capacità ottocentesca di rimontare su base camerale il mondo del lavoro frantumato. E le politiche contrattuali stanno dentro a questa contraddizione. Allora la parentesi non è la linea confederale, che bisogna continuare a costruire, a lavorare e bilanciare, ma un tentativo complesso di coerenza contrattuale e una centralità della dimensione delle camere del lavoro. Unità e pluralismo, perché le posizioni ci sono, sono strutturate, non sono, e bene siamo in esplicito, noi, tutti noi, con i nostri vari percorsi, quello che abbiamo pensato, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre scritto, l'abbiamo fatto diventare elemento di battaglia politica e d'analisi. Io penso, noi pensiamo si debba far così. L'unità della CGIL nella condivisione della linea, la lealtà all'organizzazione, ma la libertà, come dire, di discutere sull'analisi e sulla proposta, in esplicito. Perché altrimenti, se non c'è questo livello esplicito, si impoverisce il dibattito. Ci tocca leggere sulla stampa ipotesi di ricostruzione di linee politico-sindacali. Di linee politico-sindacali. Io faccio parte, come molti voi, della direttiva nazionale, si intuisce nelle righe, ma non è mai stata esplicitata una linea politico-sindacale come quella rappresentata sulla stampa. Ma noi sappiamo che c'è, non è un problema, non è un problema. Per il CGL c'è più di un pluralismo confederale, è bene per la CGL che i vari pluralismi confederali di maggioranza siano riconosciuti non come una patologia, ma come un dato fisiologico, perché questo ci permette di fare una discussione sui nomi e ci consente di fare una discussione sulla linea. Il futuro gruppo dirigente è in coerenza con la linea o no? La ritiene una parentesi o no? Come intende pensare l'articolazione della CGIL? Una caserma? È un luogo di discussione? No, no, perché così via. Perché i problemi che ci abbiamo di fronte non sono pochi. Perché il lavoro non è rappresentato sul piano politico. Non era mai successo nella storia di questo paese. Posso essere brutale, non si dà sindacato in federale come il nostro se non c'è una rappresentanza politica del lavoro. Io non lo conosco nella storia dell'Occidente e del movimento operaio. E allora su questo tema è un'ulteriore complessità, e questa CGL autarchia ha sopperito anche a questo aspetto, a questo problema. Se ne potrà discutere tranquillamente, tranquillamente in positivo rispetto a questo. E dentro l'unità e il pluralismo noi penso ci abbiamo un compito che è più piccolo di quello dell'organizzazione, ma comunque importante. Ha senso spazio, necessità, una sinistra sindacale confederale in maggioranza? Io penso di sì. C'è la voglia di provarci a rilanciare? Io penso di sì. Il freddo, il gelo, la bufera, la quantità, come diceva Gramsci riprendendo Croce, fa anche la qualità. Non era scontata questa presenza. Quindi c'è un dato soggettivo, ma c'è anche un dato oggettivo. Certo, va ricostruita non sui singoli passaggi tattici, un contratto, un accordo confederale, uno scontro medio rispetto ai gruppi dirigenti. La ricostruita su pensieri lunghi, perché tante sono le culture politiche, e meno male della CGL. Io non considero il capitalismo la fine della storia. Storicamente il CGL deve stare un punto. Penso in parole antiche come che Marx sia sempre attuale per leggere la realtà, la dinamica del potere e delle classi. Penso che questo stare sui pensieri lunghi ci permetta anche tatticamente di gestire passaggi stretti, perché sennò cosa accade? Io sono costretto a utilizzare un passaggio importante ma tattico, testo 1 sulla rappresentanza, ricordate,
devo fare una rottura dentro l'organizzazione, devo trovare una base di merito, allargo il giudizio diverso rispetto al testo sulla rappresentanza, fatto salvo se rinnova il contratto anche nel settore dei metalmeccanici, dato quel testo lì. Ma al netto della qualità del giudizio sul gruppo dirigente è un dato fisiologico, perché se io mi prostituisco sulle rotture dei singoli passaggi politici, allargo le differenze, e invece sull'unità della gestione d'arte abbiamo avvicinare l'organizzazione, su come noi si vede il mondo bisogna che ciascun pezzo rifletta e articoli. E allora termino, penso, spero, vedo che questa strada non finisce oggi, Giacinto è stato chiaro e ineccepibile, ogni congresso e tutto ciò che era si mette a disposizione in discussione, perché non c'è un effetto di trascinamento del passato. E noi, la CGL per quanto riguarda l'esterno, e noi come un pezzo nell'unità del pluralismo, io penso abbiamo tanti valori, tante buone idee, e anche diverse gambe sulle quali far camminare le nostre idee. Grazie a tutti.
Grazie Maurizio, anche dei tempi. Ciao, allora io una comunicazione di servizio: per quanto riguarda il buffet, sarà nella sala Gay e la sala di fronte, che dovrebbe essere la sala
rossa.
Come si chiama? La sala rossa. Sala rossa.
No, e,
no?
Vabbè, siamo giù.
Comunque giù. Allora, intanto, prima di dare la parola alla compagna, chiederei ai compagni di stare nei 10 minuti, così per consentire a tutti gli altri compagni di intervenire. La parola a Lorela Brunza, Funzione Pubblica Nazionale.
Cari compagni, siamo alla vigilia di un congresso, non possiamo esimerci da una discussione vera sull'oggi e sulla nostra azione di contrattazione. La crisi non è ancora finita e stiamo vivendo una ripresa selettiva. Pochi sono i tutelati e molti rimangono fuori dal mondo del lavoro. Restano fuori i giovani, rassegnati alla precarietà o immigrati. E sono più di 114.000 quelli che se ne sono andati nel 2017. Resta fuori il Sud. A Bolzano lavora il 73% e a Reggio Calabria il 37%. Restano fuori le donne, costrette al part-time involontario, 11 punti sopra la media europea, la quota di donne che avrebbero preferito un lavoro a tempo pieno, oppure costrette al solito dilemma figli lavoro. Restano fuori le donne del mezzogiorno, ne lavora solo un terzo tra i 20 e i 64 anni. Sono dati che ci danno la misura di quello che il Censis definiva qualche settimana fa un paese pieno di paure e rancore, spaventato da un futuro che si prospetta peggiore dell'oggi e arrabbiato per un presente che esclude tanta parte di quelli che abbiamo l'ambizione di rappresentare. E con la paura, le forze più retrive, le destre populiste, nazionaliste, xenofobe, stanno raccogliendo consensi, spingendo le persone a un voto, e vorrei che non accadesse, che porterà i fascisti in Parlamento. Nonostante la bella e necessaria manifestazione di sabato scorso, è sempre più evidente l'assenza di un dibattito vero della politica intorno a questi temi. Una politica che troppo spesso è distante dalla vita vera delle persone, dai problemi che vengono dalla perdita del lavoro e dall'identità sociale che il lavoro genera. I fascismi sono nati anche così, cercando di provocare reazioni nelle fasce popolari, lavorando sulla paura, nell'aggregarsi contro qualcuno. Guardate, nonostante i drammatici problemi di un paese diseguale, le persone in povertà assoluta sono quasi l'8% della popolazione, ma se guardiamo le famiglie numerose arriviamo al 27%, i nemici continuano ad essere i migranti. Ne sanno qualcosa le compagne e i compagni che si occupano di contrattazione sociale, i nostri sportelli Inca, le categorie, i delegati che si misurano ogni giorno con i problemi veri delle persone. Noi, il sindacato, abbiamo messo al centro della nostra azione confederale di categoria il lavoro, lo sviluppo, la contrattazione quale reale strumento di inclusione. Abbiamo fatto una scelta, l'autonomia da una politica che ha privilegiato pochi, con scelte precise e di campo, che ha smarrito il senso della partecipazione democratica. Una scelta che ci è costata molto, anche nella discussione interna, ma che ci ha portato una rinnovata fiducia delle persone, dei nostri stessi iscritti, come ci dicono anche recenti dati e recenti sondaggi. Una fiducia che non possiamo deludere e che ci impone di aumentare la nostra capacità di rappresentanza e di insediamento, per includere e ricomporre le tutele sia dei nuovi soggetti, penso ad Amazon, penso ai rider, ma penso anche alle tante forme di precariato, vecchie e nuove, dagli interinali del pubblico impiego ai finti soci delle cooperative spurie, unite dalla comune esigenza di avere diritti, tutele, salari dignitosi. E in questo piano inclinato senza fine c'è sempre chi ha meno diritti e sempre meno opportunità. In apertura parlavo delle percentuali da brivido dell'occupazione femminile, del lavoro che non c'è, delle donne in povertà, non necessariamente disoccupate ma spesso con un lavoro povero, con figli piccoli da accudire. Non bastano 80 euro al mese per crescere un bambino, varrebbe la pena di ricordarlo a qualche politico. Serve una comunità accogliente, un paese che investa sul proprio futuro, consapevole che i bambini sono una risorsa collettiva e non un fatto privato, a carico delle famiglie e a carico soprattutto delle donne. Servono politiche di genere e di conciliazione. Rappresentata nell'immaginario collettivo come una divinità moderna dalle mille braccia, impegnata a sostenere bimbi, anziani, ferri da stiro e strofinacci, ovviamente donna e ovviamente da facilitare nell'espletamento delle mansioni a lei attribuite, purtroppo spesso anche nell'immaginario di delegati, funzionari, segretari della nostra organizzazione. Uscire da questo equivoco è molto complicato, ma è indispensabile se vogliamo che questo Paese affronti il tema sviluppo e innovazione a tutto tondo. Non c'è futuro del Paese senza welfare, ma welfare non è una parola riservata alle donne. Fare contrattazione in un'ottica di genere non significa parlare dei congedi di maternità, ma di un pensiero che vede al centro la persona e i suoi bisogni. Ci diciamo che l'Italia non è un paese per vecchi, lasciati soli a combattere con una badante straniera, per lo più in nero e spesso sfruttata. Oppure con case di riposo dalle rette impossibili, delle prigioni in cui si sconta una detenzione senza fine. O vogliamo parlare delle giovani donne che rimandano la maternità sino a che un implacabile orologio biologico non cessa di segnare il tempo delle possibilità. Lo scarto tra figli desiderati e figli concepiti ci dà la misura di come questo non sia neanche un paese per donne. Nello spazio virtuale tra l'8 marzo e il 25 novembre si consuma lo spreco di risorse rappresentato da chi è costretto ad abbandonare il lavoro per assistere un figlio o un familiare non autosufficiente a causa di quella riduzione di servizi pubblici che non riusciamo a contrastare adeguatamente. Nel nostro paese mancano asili nido, scuole materne, servizi di pre e di post scuola, strutture per la non autosufficienza. Le ore retribuite di una donna si sommano a quelle di cura e di mantenimento nella famiglia. Sono un quarto delle ore di lavoro è retribuito. Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, il tasso di occupazione femminile nel nostro paese dovrebbe salire al 71%, che vuol dire 308.000 occupate in più. Non serve spiegare come questo aumenterebbe il PIL, ma forse vanno spese due parole per segnalare che i paesi con i maggior tassi di occupazione femminile e buona offerta di servizi di cura hanno tassi di fertilità più elevanti. Meno povertà, meno bambini poveri, meno anziani poveri, meno capofamiglia poveri. Per non parlare del gender pay gap, di cui continuiamo a dimenticarci. Mediamente 2 mesi di lavoro gratuito rispetto agli uomini. Bene, proviamo ad affrontare il problema. Quali azioni possiamo mettere in atto per migliorare l'esistente, per rimandare le donne al lavoro e che sia un lavoro decente? Aumentare dei servizi, dei buoni servizi per i bambini e per gli anziani. Servizi domiciliari, spazi in cui non ci si isoli, ma si consente integrazione tra generazioni, non un bonus caregiver. Siamo il paese europeo che spende di più in bonus e meno in servizi. Proviamo a ribaltare il paradigma. Più pubblico a sostegno dell'occupazione e del lavoro delle donne. Ma se noi stessi non assumiamo uno sguardo di genere, non riusciremo a cambiare le cose. Dobbiamo pensare che la contrattazione deve essere incentrata su quali ricadute produrrà nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Esistono buone pratiche già sperimentate, interventi a favore della riduzione della segregazione di genere nel sistema scolastico e nel sistema formativo e nel lavoro, interventi per valorizzare le donne nelle posizioni apicali, perché sono per lo più donne le occupate nei lavori di cura, quei lavori che richiedono empatia, intelligenza, attenzione e formazione specifica. Quei lavori che spesso sono sottopagati, lavori poveri per eccellenza, nonostante orari e turni stressanti, conseguenze muscoloscheletriche, stress. In Europa le misure di contrasto ai lavori irregolari nei servizi domestici sono diffusi, così come i fondi europei ad hoc per la formazione, fondi che noi non utilizziamo. Abbiamo tanto da imparare. Tanto è lo scarto tra le vite che vorremmo e quelle che ci toccano in sorte. Ma se assumiamo l'obiettivo della riduzione del gap di genere, possiamo anche vedere come fare per praticare il cambiamento attraverso le nostre pratiche sindacali. E il rinnovo dei contratti del pubblico impiego dà un segnale di cambiamento importante alle politiche contrattuali sinora attuate, riaprendo lo spazio di contrattazione locale alle esigenze organizzative dei servizi e degli uffici, valorizzando finalmente le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, introducendo innovazione. Questi contratti, dopo 10 anni di blocco, sono un punto di partenza e non di arrivo. I tagli ai finanziamenti al sistema di welfare, dagli enti locali alla sanità, hanno rappresentato un vulnus per la stessa democrazia del Paese. Si è aperto al mercato uno spazio rilevante, sottraendo risorse pubbliche, la defiscalizzazione del welfare aziendale, ad esempio, a favore di soggetti privati. Non solo, dai comparti pubblici, funzioni locali, funzioni centrali e sanità, si sono sottratte, attraverso il blocco del turnover, le risorse umane necessarie all'attività della pubblica amministrazione. Il conto annuale dello Stato va a comparare il totale dei dipendenti dei comparti pubblici e ci dice che dal 2009 al 2016 sono state perse quasi 170.000 unità. Aumentano gli incarichi professionali, una spesa di quasi 400 milioni di euro, e i contratti di studio e di consulenza. Non si risparmia, quindi. Inoltre, l'età media del personale, attualmente abbondantemente oltre i 50 anni, porterà al raggiungimento dei requisiti di pensionamento nel giro di 3-6 anni per oltre il 40% della popolazione lavorativa. E allora, serve un piano straordinario di assunzioni, oltre che il superamento del precariato. È una condizione irrinunciabile per uno Stato moderno, che ha cura dei suoi cittadini. Servono però finanziamenti, risorse, un progetto di tenuta sociale. Serve una reale inversione di tendenza per consentire ai lavoratori pubblici e a tutti coloro che si occupano di servizi alla persona di dare risposte efficaci ai bisogni vecchi e nuovi della popolazione in un quadro di programmazione e di controllo pubblico. Potrebbe essere uno straordinario volano per l'economia, l'abbiamo detto nel piano del lavoro e lo ripetiamo a ogni sindaco nel corso degli incontri di contrattazione sociale. vuol dire garantire esigibilità e universalità di diritti per noi, per le generazioni che verranno, per non lasciare indietro nessuno.
Grazie Lorella. La parola a Roberto Giordano, segretario civile Lazio. Si prepara Elena Palumbo, segretario FIRCAM nazionale.
Lei non ha preparato una relazione scritta. Credo che l'importanza dell'incontro di oggi stia nelle parole introduttive che ci ha proposto Giacinto, e cioè lo spirito col quale questo collettivo, che ha una storia radicata nel passato dell'organizzazione, come questo collettivo si sta attrezzando e pensa di traguardare al prossimo congresso della CGIL, con una modalità che è nuova, e cioè si propone con l'ambizione, mi sento di dire, di essere parte costitutiva di una sinistra sindacale intesa in maniera molto più larga di quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E non è il frutto di una riflessione e di un giudizio dato a freddo. Quello che si propone oggi è il frutto di una valutazione delle trasformazioni che nella nostra società e nella nostra organizzazione sono maturate nel corso degli anni. È una sfida, come spesso capita ai congressi, che ovviamente valuteremo sulla base del merito innanzitutto, e anche sulla base delle dinamiche che si svilupperanno. Ma io parto, diciamo, l'intervento che ci ha proposto Tina Costa, che appassiona sempre noi, soprattutto nel Lazio la conosciamo bene perché ne abusiamo anche, diciamo, della presenza di Tina, perché la portiamo sempre in giro e devo dire alla forza, oltre che di volontà, anche fisica a questo punto, che regge a tutte le avversità, la portiamo anche nelle salette quelle piccole, buie e fredde, e resiste allo stesso modo. Però ci ha posto una questione Tina, e cioè quella di come oggi noi riusciamo a rilanciare i temi dell'antifascismo, non perché vogliamo porre una questione anche qui ideologica, perché si pone una necessità, non so se storica, sicuramente contingente, rispetto a una deriva che questo paese sta prendendo. È stato detto bene nella relazione anche da altri interventi, e per questi motivi è fondamentale che i compagni e le compagne della nostra organizzazione, prima ancora dell'organizzazione in quanto tale, siano sempre presenti sulla base di queste valutazioni in tutte le occasioni dove c'è la possibilità di dimostrare e di porre in essere anche rapporti di forza rispetto al contrasto delle forze neofasciste che in maniera anche diversificata si propongono oggi all'interno del nostro paese. Per questo è stato importante la manifestazione del 24 ultimo scorso, per questo è stato importante essere ammascherata con tutte le difficoltà che sappiamo ci sono state anche rispetto all'organizzazione, ma io la voglio leggere in positivo. È talmente forte il convincimento su questi temi che c'è all'interno della base di tutte le organizzazioni sociali di massa che hanno assunto questo compito di difesa della Costituzione e dell'antifascismo, che c'è stata anche a fronte di una decisione discutibile, quella della partecipazione e poi della revoca, c'è stata una sorta, consentitemi il termine, di disobbedienza civile, cioè pezzi interi dell'organizzazione, senza polemizzare particolarmente, sono andati a Macerata, e anche compagni e compagne che stanno in questa sala stavano in Macerata, e questo secondo me fa bene anche alla nostra organizzazione, perché dà forza e dà la capacità di comprendere anche che probabilmente in fasi critiche come questo è fondamentale la spinta che si riceve dal basso. Noi abbiamo fatto discussioni al nostro interno negli anni passati toccando di questi temi. ma credo che mai come oggi ci troviamo in una condizione dove ci sembrerebbe già un punto di vista avanzato, anche valoriale, la difesa della Costituzione, cioè ripartire dalle cose appunto che sono scaturite dalla lotta partigiana attraverso l'unità del mondo politico, perché questo è stato reso possibile la nostra Costituzione, e mettendo in fila alcuni dei principi più alti che hanno in qualche modo informato la nostra società. E devo dire, sono tanti gli articoli ai quali potremmo fare riferimento, ma io ce n'è uno in questa fase che credo particolarmente calzante, anche per l'attività che dobbiamo svolgere, ed è l'articolo 3, quello sostanzialmente che parla di uguaglianza e di necessità, anzi di obbligo, da parte dello Stato di rimuovere tutte le cause che rendono difficoltoso o impossibile il raggiungimento della piena dignità della persona. Se l'avessimo scritto oggi, questo articolo non avremmo potuto scriverlo meglio. E sapendo che quello che si è frantumato nel corso degli anni dal punto di vista sociale, economico e politico, sarebbe sbagliato a scriverlo esclusivamente ai governi delle larghe intese che si sono sviluppati nel nostro paese dal 2010-2011 in poi. E questo vale per molte questioni, vale per la questione della Costituzione. Non archivierei anche la valutazione ex post della riforma del titolo quinto. Non archivierei per esempio il ragionamento intorno alla precarietà collocata soltanto rispetto a Jobs Act. Io non posso dimenticare, come credo nessuno di voi, quello che è successo e la deriva che si è avviata a cominciare dalla seconda metà degli anni 90 esattamente rispetto a questi specifici temi, sapendo che, come è stato già detto, quindi non mi dilungo su questo, lo abbiamo avuto poco in passato, per nulla adesso, non c'è più un partito, semmai c'è stato, bisogna andare molto indietro nel tempo ovviamente, che rappresenti, che sia in grado di rappresentare i temi del lavoro e anche la difesa della carta fondamentale. Io penso che in questa fase, se dovessimo identificare l'epoca storica che viviamo, è l'epoca storica delle disuguaglianze. Credo che con questo termine noi possiamo racchiudere un po' i fenomeni che abbiamo di fronte, sapendo che ci sono alcuni fenomeni che non sempre, anche all'interno della nostra organizzazione, trattiamo con la dovuta attenzione. E se dovessi declinare ulteriormente questo concetto, cioè quello delle disuguaglianze, io penso che oggi il tema ambientale, non inteso come l'ambientalismo degli anni 70, ma inteso proprio nel rapporto fra la produzione e i beni comuni ai quali facciamo riferimento, cioè la realtà nella quale stiamo, il territorio sul quale viviamo, l'ambiente nel quale svolgiamo le nostre attività, debba essere uno degli ambiti di discussione più importanti, proprio in virtù del fatto che chi ha studiato economia se lo ricorderà, esiste una limitatezza delle risorse disponibili. Quando si parla di risorse, si parla di risorse ambientali, quindi non stiamo parlando dell'ambientalismo vecchio stile, stiamo parlando di una cosa che diventa cogente in questo momento e che non può più essere rimandata, un po' come trattavamo in politica i diritti civili una volta, ecco, non può essere trattata più in quel modo lì. E poi la questione dei migranti. Guardate, io credo che anche nella nostra organizzazione, fermi restando fenomeni di razzismo anche interno alla nostra organizzazione, e quando parlo di razzismo non necessariamente sto intendendo uno che dice sporco negro, ci sono sfumature molto diverse quando si parla di razzismo, ma al di là di questo io credo che non abbiamo avuto ancora la capacità di cogliere la sostanza e l'impatto storico del fenomeno delle migrazioni su tutte le questioni che noi trattiamo. Riguardo al fenomeno del lavoro, ovviamente non ci dilungheremo su questo, riguarda il fenomeno dei diritti, riguarda il rapporto con l'Europa, che è uno dei temi che saremo costretti necessariamente a trattare all'interno del congresso, di come le regole che si sono definite all'interno dell'Europa non consentono, e questo riguarda anche le questioni legate alla contrattazione, non è che riguardano un altro ambito. E poi una questione che mi dispiace che Susanna in questo momento non c'è, ma insomma ci sarà il modo di discuterne. E io credo che il compito di un sindacato innanzitutto è quello di fare contrattazione. Poi noi abbiamo un'ambizione sostanzialmente unica in Europa, e cioè quella di rappresentare gli interessi generali attraverso la proposizione di un sindacato confederale, appunto a valenza generale. Ma proprio su questi temi dobbiamo comprendere fino a dove siamo in condizione di spingerci e se riusciamo a dare veramente delle risposte ai bisogni delle persone, degli uomini e delle donne che noi vogliamo rappresentare, e non soltanto quelli che rappresentiamo, vogliamo rappresentare, quindi in generale della società. E allora forse una valutazione intorno al ruolo e alla funzione che ha oggi il contratto collettivo nazionale andrebbe sviluppata. Guardate, abbiamo rinnovato i contratti dei settori pubblici e abbiamo fatto bene a rinnovarli, ma chi fa contrattazione non è sfuggito al fatto che noi dal 2009 al 2016 abbiamo perso quel montante che noi recupereremo più. Questo non significa che appunto non andava firmato, ma bisogna essere consapevoli di questo limite, che è enorme, perché significa che c'è un calo rispetto, non alla nostra iniziativa, a quella che è la realtà oggi delle cose, del ruolo del contratto collettivo nazionale. Oggi probabilmente non riesce più ad essere autorità salariale. Dammi due minuti prima, però, che me lo dici, quando ho finito?
Sicurati 12 minuti.
No, ma chiamami prima, che ne so, io non c'ho l'orologio, vado velocemente a chiudere. Dico questo perché probabilmente noi dovremmo avere la capacità, anche in fase congressuale, di comprendere come dare risposte a quelle mancanze che ci sono. Siamo e vogliamo essere sindacato generale. Bene, allora come si lega la questione della contrattazione collettiva nazionale alla questione del welfare contrattuale? Se è un motivo di arricchimento o di divisione all'interno del mondo del lavoro, cosa che a mio avviso è, come si lega questa roba qui alla contrattazione sociale, che potrebbe essere uno degli elementi di recupero di quello che si è perso attraverso anni e anni di contrattazione fatta a rincorrere, non di una contrattazione che tuteli effettivamente il potere d'acquisto, e come tutto questo si lega all'ambito del welfare. Io penso, noi nel Lazio metteremo in piedi un'iniziativa il 27 di marzo esattamente sui temi che ho accennato, ovviamente in maniera molto veloce, e proveremo anche a dare delle indicazioni, ovviamente porteremo degli economisti a discutere con noi, non soltanto al nostro interno. L'ultimissima cosa, e chiudo, sul pluralismo in CGL, perché l'ha toccato il tema Giacinto bene nella relazione e l'ha ripreso anche Maurizio nel primo intervento. Guardate, ci sono due questioni che noi a questo congresso necessariamente dobbiamo dare una risposta, perché non è più possibile derogare oltre. Allora, noi abbiamo uno statuto che dice alcune cose e una parte della sostanza dell'attività sindacale è svolta fuori da questo statuto. Mi spiego. Voi nello statuto, se sfogliate, non trovate la direzione o la riunione dei segretari generali, non la trovate perché non è un organismo previsto dallo statuto. Noi sappiamo che ovunque, e mi sento di aggiungere anche quando governiamo noi, nel senso dei compagni che stanno qui diventano segretari generali, anche loro cascano in questo trabocchetto, noi le decisioni le prendiamo nelle direzioni. Il direttivo spesso e volentieri è un luogo nel quale non si riesce più a discutere perché le decisioni sono già prese da un'altra parte. Allora, o questo è un film che c'è soltanto nel Lazio e quindi mi sto sbagliando, allora mi scuso. Se non è così, e credo che non sia così, questo è un elemento di discussione all'interno della nostra organizzazione, insieme al ruolo dei segretari generali, che sta insieme a questo ragionamento che facevo. Noi combattiamo l'idealismo, lo diceva bene Giacinto, e non possiamo riproporre l'idealismo, tra l'altro nemmeno vincolato più al merito, perché come si diceva, ormai siamo alle bande, alle quadrate e alle famiglie. L'ultima cosa, il riconoscimento del pluralismo. Guardate, qui non si scappa da questa cosa qui. Giacinto propone una scelta, arrivando al congresso di allargamento, che è quello che molti di noi stanno pensando già da tempo, e secondo me la via obbligata, non è che c'è molto da discutere su questo. E tutti quanti dicono, compresa la nostra segretaria generale, che bisogna poi dare una risposta al tema del pluralismo e maggioranza. L'ho sentito dire mille volte, ma io questa risposta ancora non l'ho vista, e stiamo al congresso. Siccome non è pensabile che un'organizzazione di 5 milioni e mezzo di persone la pensi tutta allo stesso modo, e nemmeno che sia tutta orientata a sinistra, non c'è bisogno di parlare dei 5 Stelle o della Lega, insomma la questione è molto più dinamica, e io credo che una risposta in questo senso la si debba dare, e la si può dare, secondo me, in maniera corretta, esclusivamente mettendo mano a quello che oggi dice lo statuto, modificando quelle regole, rendendo possibile, agibile e riconoscibile un pluralismo sindacale all'interno della nostra organizzazione di maggioranza.
La parola a Elena Palumbo, segretaria Ticker Nazionale, che recuperi un po' col tempo.
Ci provo, insomma. La docente ha fatto una relazione ampia e molto approfondita su diversi temi. Io credo che noi ci avviciniamo a questo congresso con all'ordine del giorno, nell'agenda della nostra organizzazione, diversi punti, alcuni attuati, alcuni di proposta, ma avanzati, sulla quali c'è stata una condivisione da parte dell'organizzazione e sui quali siamo ancora tutti impegnati: il piano del lavoro, la carta dei diritti, l'avvertenza sulle pensioni, giusto per citarne alcuni. Io credo che quello che è mancato in realtà in questi anni rispetto ai temi che abbiamo messo in campo è stato però il passaggio e la trasformazione dalla teoria alla pratica delle proposte che abbiamo avanzato negli anni. Io ho assistito, assistiamo quotidianamente, forse troppo spesso, a una dicotomia tra una linea politica condivisibile e condivisa e invece poi le scelte organizzative che vengono fatte per garantire l'applicazione di questa linea politica. Questo è un tema di coerenza che anche altri compagni hanno già affrontato, ma io credo che il problema della coerenza e della traduzione nei fatti pratici delle nostre linee politiche sia un tema che prima o poi occorrerà discutere e forse il congresso può essere il momento opportuno, ma su questo ci torno dopo quando discuterò sui pluralismi. Guardate, io mi dispiace che non c'è Susanna, ma probabilmente lei dopo nell'intervento che farà qualcosa a proposito dirà. Si è siglato stanotte l'accordo con Confindustria. Penso che rispetto ai testi che sono circolati in precedenza, nei fatti recupera alcuni elementi di criticità, quantomeno sull'aspetto salariale. L'impianto di per sé forse non è un impianto innovativo, la metto così, non è un impianto innovativo, lascia spazi senza mettere in discussione le pratiche già esistenti. Diciamo che io credo che il tutto si svolgerà nei rapporti di forza che ci saranno all'interno delle organizzazioni tra le categorie e le organizzazioni datoriali. Quindi ci saranno punti avanzati e punti che tenderanno a soffrire. Lo diceva Giacinto nella sua relazione, il tema del salario è un tema che è sentito, questo è uno dei primi grandi problemi di questo paese, dovremmo forse farlo più nostro rispetto al fatto che ce lo dica solo Draghi, Ma io credo che la proposta che lo stesso Giacinto avanzava nella sua relazione, ovvero di nella nostra discussione un contributo su un'idea di mettere in campo una vertenza generale sui salari, sia un argomento che prima o poi dovremmo affrontare. Dobbiamo affrontarlo perché, lo diceva già Giacinta, noi abbiamo due elementi di sofferenza sui salari. Uno legato sicuramente alla non crescita dei salari sui minimi tabellari e l'altro è legato al fatto che ci sono salari troppo bassi dati dal lavoro povero piuttosto che da part-time obbligati e non volontari, e questo è un tema che oggettivamente pesa sul rilancio dei consumi di questo paese. Noi avremmo due leve su cui agire, uno sicuramente quello contrattuale, e allora qui quello che mi pongo è se l'accordo con Confindustria, che ripropone un incremento sui minimi sull'IPCA, cosa che noi tra l'altro avevamo rifiutato come modello nel 2009, va in questa direzione. L'altro è che forse dovremmo continuare a proporre di agire sulle leve fiscali, sul netto dei salari, per rendere progressivo i redditi da lavoro. Quindi anche da questo punto di vista credo che l'accordo con Confindustria nei fatti rispetto a un'emergenza salariale che diciamo essere presente nel nostro paese non si muova nella direzione che speravamo. C'è un altro tema che è quello degli orari. I part-time obbligati sono un tema, ma io credo che tutto l'idea, scusate se vado con l'accetta ma vorrei stare nei tempi, tutta l'idea che c'è anche attorno a una discussione sull'innovazione, la chiamiamo impresa 4.0, industria 4.0 per capirci, è un tema che avremo davanti e che ci porrà sempre più, anche nella contrattazione di tutti i giorni, il tema delle polarizzazioni. E guardate, la contrattazione futura sarà piena di contraddizioni date dalle polarizzazioni del mondo del lavoro. L'orario, per esempio, sarà uno di quelli, perché in alcuni casi noi avremo bisogno di discutere di aumenti dell'orario di lavoro per far sì che i salari diventino accettabili, quindi tutto il pezzo del lavoro povero, ma avremo invece necessità in altri campi del mondo del lavoro di parlare di riduzione dell'orario del lavoro per garantire una redistribuzione dell'occupabilità e dell'occupazione che verosimilmente con le uscite dovute alle innovazioni tecnologiche potrebbero avverarsi. Così come la stessa polarizzazione si troverà nel tema della formazione, che sarà un altro tema importante per la prossima stagione di contrattazione, sia in tema di riqualifiche professionali per chi c'è già oggi al mondo del lavoro ha bisogno di aumentare le proprie professionalità, ma sia anche rispetto alle nuove ed elevate professionalità che entreranno in campo con l'innovazione tecnologica. Stessa cosa sui diritti. Noi abbiamo tutta una platea di lavoratori precari e non, e che non rappresentiamo, o rappresentiamo in minima parte, sui quali c'è addirittura da andare alle basi dei diritti. Io so che nella discussione, per esempio, sul contratto di somministrazione stanno ancora discutendo della possibilità di fare le assemblee. Quindi abbiamo un mondo dove addirittura non c'è la possibilità di assemblea e un mondo in cui dovremmo discutere di diritti nuovi, qui viene l'esempio del diritto alla connessione, visto che non si vuole discutere di disconnessione, ma il diritto alla connessione a quanto tempo con tutti questi aggeggi infernali nuovi di cui siamo dotati un lavoratore può stare sul proprio orario di lavoro. Quindi noi avremo di fronte una stagione fortemente contraddistinta da contraddizioni intrinseche tra loro. Il tema è se noi vogliamo giocare d'anticipo e quindi contrattare d'anticipo o immaginiamo di gestire solo le ricadute che proverranno da questa stagione. Io penso che per far questo noi abbiamo bisogno di essere propositivi e sperimentali. noi dobbiamo immaginare di allargare i perimetri contrattuali, perché se parliamo di inclusione e vogliamo che quella parola non rimanga solo scritta sui bei documenti, tema centrale del congresso scorso, dobbiamo provare a sperimentarla, e l'inclusione la si fa provando ad allargare i nostri perimetri e anche gli spettacoli organizzativi nostri, perché c'è un tema che riguarda l'inclusività che è dato dal fatto che noi siamo rigidi nei nostri schemi organizzativi. Questa è una mentalità che ancora non siamo in grado di superare. Finisco sul punto. Noi abbiamo un problema che sempre più verrà avanti dato dalla rappresentanza nostra. Nei settori che io rappresento, l'innovazione tecnologica sarà un momento in cui la spinta alla fuoriuscita di sostanzialmente i quadri intermedi della nostra rappresentanza saranno quelli che probabilmente usciranno per primi, e lì è concentrata la nostra di rappresentanza. Ora, io credo che noi abbiamo un tema sia rispetto a chi rappresentiamo quantitativamente, ma abbiamo un tema anche di chi rappresentiamo dal punto di vista qualitativo. L'organizzazione anche nei nostri scritti rispecchia la società che abbiamo davanti, e quindi quando parliamo di fascismo, di razzismo, non possiamo non immaginare che anche nei nostri scritti noi rappresentiamo queste persone. Allora, negli anni 20-30, nelle strategie naziste c'era un sistema. A Berlino si sono insediati facendo cosa? Prendendo il potere nelle osterie, nei bar, nelle periferie. Ora, noi abbiamo bisogno, perché nei luoghi di lavoro ci siamo, noi abbiamo bisogno di tornare a fare cultura. Cultura significa anche a volte dover fare scelte rispetto a chi ci rappresenta, ma soprattutto dobbiamo tornare nei luoghi di lavoro e provare a riseminare un'idea che a oggi ormai è assolutamente sempre più in difficoltà, che è quella della solidarietà e dell'unione, perché a oggi questo è un problema che avremo.
Grazie Elena. Allora, adesso Massimo Balzarini, segretario della CGIL Lombardia. Poi Paolo Righetti, CGIL Veneto. Poi c'è la Susanna, sì. Balzarini c'è?
Sì, posso, se mi consentite, anch'io però vorrei partire dall'ambiente, dal momento che stiamo vivendo, perché la campagna elettorale effettivamente credo stia assumendo dei toni di degenerazione, ci consegna un clima di odio, violenza, di aggressione, con uno sdoganamento anche di fascismi che non sono degni di un paese civile, insomma, in qualche modo, e la partigiana ce lo insegna in modo molto chiaro e molto esplicito. Ma siamo arrivati a questo punto perché il clima culturale si è progressivamente imbarbarito, degradato, e frutto di tanta antipolitica e di climi di contrapposizione che negli anni hanno portato questo risultato, hanno alimentato i populismi e gli interessi contrapposti tra italiani immigrati o fra etnie, questa presunta idea di razza che è veramente inaccettabile per questo paese, facendo leva su bisogni e un senso però anche di solitudine delle persone. È frutto però di un disegno, io credo, che finisce per coinvolgere il mondo del lavoro dei pensionati, perché il tema delle contrapposizioni tra giovani e anziani, tra stabili e precari, pubblici e privati, con il coinvolgimento della rappresentanza, non tanto, certo, forse anche a carico nostro del sindacato e della CGIL, ma che sicuramente raggiunge in misura maggiore i partiti e i movimenti politici, questo non può essere indifferente. Ma su questo tema, su uno dei temi, questo in particolare, la lotta al razzismo e ogni forma di fascismo, ci sono state le prese di posizione esplicite da parte della nostra organizzazione, e questo credo che sia un punto di forza, perché non sottovalutiamo il fatto che non prendere posizione significa rendersi complici di un sistema, e quindi anche le forze politiche che non si sono distinte, da questo punto di vista credo che siano complici. Lo dico perché abbiamo avuto dei confronti elettorali con i possibili candidati, poi noi in Lombardia andiamo anche alle elezioni regionali, abbiamo fatto scelta esplicita di interlocuzione solo con alcune forze, e nell'escluderne altre abbiamo escluso quelle che sono dichiaratamente di destra o che comunque non si sono smarcate dal fascismo. Anche questo credo che sia una presa di posizione netta, così come io vorrei valorizzare quelle che sono le battaglie che sta facendo la nostra organizzazione per tentare di ripristinare un clima culturale di convivenza civile per questo nostro paese. Penso al contrario ai femminicidi, la violenza di genere, la violenza sulle donne, perché c'è un clima diffuso di maschilismo o di una cultura omofoba che sono radicati nel profondo, e quindi sono temi che chiedono una battaglia culturale su cui la CGIL è impegnata ed è in realtà impegnata da sempre e da lungo tempo. C'è chi diceva l'8 marzo, il 25 novembre, credo che la CGIL sia impegnata tutti i giorni dell'anno, certo forse non tutti, questo è l'altro tema, e credo che sia rivolto in particolare agli uomini e dirigenti della CGIL, ma non solo. Forse il gruppo dirigente non è sufficientemente determinato qualche volta in queste battaglie, e soprattutto l'altro tema di debolezza, credo che forse uno scarso coinvolgimento è la nostra base, cioè forse dovremmo avere una maggiore capacità di raggiungere i luoghi di lavoro, i delegati, le assemblee, le RSU, i luoghi di proselitismo in cui noi dobbiamo far vivere un'idea complessiva di sindacato, ma anche di rappresentanza, appunto perché è una battaglia civile e culturale che dobbiamo vincere, perché abbiamo un'idea complessiva di sviluppo del paese, della società civile, che parte necessariamente, come hanno detto molti altri prima di me, dal buon lavoro, e il buon lavoro significa non solo il tempo indeterminato, ma un lavoro stabile, adeguatamente sia retribuito e sicuro, perché di lavoro ancora si muove. E penso alla Lombardia, ma non è l'unica regione in cui abbiamo avuto una serie di infortuni mortali drammatici, ma sono frutto appunto di una mancata strategia della prevenzione e di cultura del lavoro. E da questo punto di vista sottolinea l'importanza che, a fronte di questa debolezza della politica, di una proposta complessiva, la CGIL ha una chiara idea, ha tutta una serie di strumenti di elaborazione molto forti che noi appunto dobbiamo continuare a far vivere. L'avete citato già in tanti: il piano del lavoro, la Carta Universale dei Diritti, che è stato uno straordinario impegno, ma anche di elaborazione non solo in Italia, esportata anche in altri paesi, l'avvertenza sulla previdenza, che non è solo il tema delle pensioni, ma che è un tema complessivo, tutte le elaborazioni, anche quelle settoriali e di categoria, fino allo sviluppo sostenibile e la legalità. Sono tutti temi che partono da alcuni problemi o temi specifici per un'ottica più complessiva, più generale di sviluppo, e quindi che devono essere fatte vivere. Parlare di buon lavoro poi in un'epoca di velocità o di trasformazioni tecnologiche e non governate, perché il tema appunto non è lo sviluppo ma il mancato governo di questo sviluppo, ecco, dobbiamo forse, dato che ci sono state molte elaborazioni sia di categoria che confederali, provare a costruire davvero una piattaforma di contrattazione innovativa, sapendo che però i temi sono poi i temi classici, la contrattazione, quindi l'organizzazione del lavoro, le mansioni, i turni, gli orari, e ovviamente un'adeguata retribuzione che non può essere secondaria al buon lavoro. E l'ottica di sviluppo complessivo dovrebbe essere finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze in tutti i sensi, anche quella digitale. L'intesa sottoscritta nella notte, contenuti e indirizzi, le relazioni, costituisce in questo senso anche un utile riferimento sul fronte della contrattazione, ma anche tema fondamentale della rappresentanza, che sfiderà non solo noi ma anche le associazioni datoriali, perché anche loro hanno un tema importante di rappresentanza, e su questo bisogna che ci misuriamo. Il documento fornisce una cornice, ma come diceva già qualcuno, poi probabilmente toccherà a ciascuno con i rapporti di forza, facendo valere, a partire dai luoghi di lavoro, le capacità che abbiamo di contrattazione, quindi la effettiva difesa dei salari, perché quello è anche quello un tema che appunto richiede dei rapporti di forza. E vorrei citare, per ricordare, credo che sia davvero lo sforzo della CGIL, il documento finalmente inserisce un tema importante ancora una volta sul capitolo di salute e sicurezza, che non è e non dovrebbe essere un tema per specialisti, ma è un tema anch'esso di dignità del lavoro, e se nel documento c'è, credo, magari mi correggete se sbaglio, ma lo sforzo è davvero stato la CGIL, quindi anche questo è un grande risultato. E quindi appunto non mancano le elaborazioni complessive di prospettiva, ma dobbiamo credo farle vivere nel dibattito politico a partire dai luoghi di lavoro, nei contratti, perché spesso ci concentriamo solo sui contratti nazionali, ma è necessario far vivere i temi confederali. Non sarà semplice, perché qualcuno di voi l'ha già detto, ci troveremo di fronte a opinioni contrastanti, perché in qualche modo il malpancismo o in qualche modo gli interessi di persona sono permeati nel tessuto dei nostri lavoratori, dei nostri rappresentanti, e quindi sarà necessario avviare con loro una discussione e condividere con loro quelli che sono i valori fondanti della nostra organizzazione e credo della società civile. Chiudo su un tema, perché sul tema della rappresentanza devo constatare che le assemblee generali, purtroppo almeno in Lombardia è stato così, le ultime hanno discusso sempre meno di merito e purtroppo un po' troppo di temi di assetti dei gruppi dirigenti, sapendo che in realtà noi dovremmo confrontarci di più sul merito delle questioni, perché noi abbiamo un nemico che è il mondo di fronte a cui possiamo porre una chiara visione, che è quella della CGIL. La proposta chiara è quella che la CGIL ha elaborato e che può proporre, e da questo punto di vista io credo che il valore di essere sinistra sindacale è un valore aggiunto, perché nelle elaborazioni abbiamo dato il nostro contributo in esplicito, con l'onestà intellettuale, con le diversità di opinioni, ma credo che essere espliciti, chiari, e altrettanto sostenere in modo esplicito la mia organizzazione sia il nostro ruolo e il senso profondo ancora della nostra esistenza e sopravvivenza. Grazie.
Grazie Massimo, davvero. Cerchiamo di rimanere nei 10 minuti. Adesso la parola a Paolo Righetti, segretario CGIL Veneto, poi daremo la parola al nostro segretario generale Susanna Camusso. 5
minuti. Ecco un paio di belluro che mi dai tempi, conoscendomi. Perché sia Giacinto nella relazione sia i tanti interventi hanno già in modo ampio e approfondito delineato, insomma, un'analisi del quadro di riferimento complessivo che abbiamo. Io cercherò anche, tentando di stare in tempi stretti, a portare un contributo focalizzato sull'approccio che come aggregazione collettiva di sinistra sindacale, a mio modo di vedere, dovremmo assumere nell'affrontare il percorso congressuale che si è già avviato e per come caratterizzarci. Io ho individuato tre parole chiave, potrei definire le tre C, insomma: continuità, chiarezza e coerenza. Continuità sulle scelte strategiche e sulle priorità che la CGIL ha assunto in questi ultimi anni, che sono scelte strategiche che poggiano sul contrasto a politiche neoliberiste che hanno prodotto tutti gli effetti devastanti che stiamo denunciando da anni, hanno prodotto un livello di diseguaglianza sempre crescente, sempre più insopportabile. E continuità nella capacità, come rappresentanza sociale generale, di proporre anche complessivamente un modello, un'idea di società, di modello sociale economico alternativo. Universalità e esigibilità dei diritti civili, sociali e del lavoro, piena attuazione dei principi costituzionali, sono i riferimenti che declinano questo ruolo e questa funzione, che poi abbiamo appunto concretizzato nelle tante piattaforme, nelle tante iniziative, nelle tante mobilitazioni che nei diversi ambiti abbiamo messo in campo in questi anni, che non ripeto per essere appunto breve. Dicevo, continuità anche di iniziativa e di mobilitazione, perché questo è un elemento non solo necessario, ma anche che la nostra rappresentanza ci richiede, a partire dal rilancio dell'iniziativa sulla Carta dei diritti, per il valore generale che quella proposta ha avuto e ha, e a partire dalla continuità e rilancio su cui tutta l'organizzazione si è impegnata, su un tema centrale, strategico, particolarmente sensibile per la nostra rappresentanza, che è quella della piattaforma previdenziale, per la quale la manifestazione del 2 dicembre non è stato né un momento inutile né un momento poco importante, anzi è stato un passaggio necessario e indispensabile. E poi continuità della nostra pratica di piena autonomia dal quadro politico istituzionale, che come sempre ci diciamo non significa indifferenza, anzi il problema di una mancanza di rappresentanza politica del lavoro, come Maurizio evidenziava, è un problema vero, ma deve mantenersi dentro una distinzione di ruoli e di funzioni e dentro la continuità appunto della nostra pratica di piena autonomia. Insomma, continuità che non richiamo a caso, ma richiamo con forza, perché è un elemento centrale per impedire e contrastare possibili tentazioni di regressione o di cambiamento rispetto a queste priorità e a questo approccio e di ritorno a logiche magari del passato. Poi dicevo chiarezza, che significa definizione più precisa e maggiore omogeneità di intervento su temi che sono complessi ma sono anche strategici, su quali sono gli strumenti e le priorità rivendicative che pensiamo sia necessario adottare in rapporto a straordinarie trasformazioni sociali, tecnologiche e produttive con cui comunque dovremo fare i conti e su cui ovviamente l'organizzazione ha già iniziato un'ampia riflessione e approfondimento. Io cito 3-4 titoli velocissimi che mi sembrano necessari, che necessitino di approfondimento e di una definizione più precisa. La prevalenza della sostenibilità dell'ambiente e anche della salute, io vengo dal Veneto, abbiamo tante problematiche da questo punto di vista nei processi di riconversione produttiva e nei processi di rinnovamento e di innovazione anche delle reti e delle infrastrutture. La definizione di un confine preciso tra welfare universale e welfare integrativo, ovviamente qua non ho il tempo per sviluppare questo argomento, ma lo ritengo centrale, dico solo che dovremo cominciare a mettere degli stop. Su questo fronte lo stop più importante è lo stop alla continua serie di provvedimenti di detassazione di contribuzione totale del welfare integrativo, del welfare aziendale e molto più spesso di quello che è il vero e proprio benefit e non welfare, insomma. La centralità dell'obiettivo dell'incremento salariale e della qualità dell'occupazione, anche come condizione, lo diceva bene Giacinto in relazione, di sostenibilità e di tenuta del welfare pubblico, perché sono condizioni essenziali anche in quella prospettiva. E infine, la valorizzazione e l'importanza strategica di ripensare anche sul piano contrattuale la riduzione del tempo di vita e del tempo di lavoro, dell'orario di lavoro, nella contrattazione sull'organizzazione.
Diciamo che la riduzione del tempo
di vita. No, scusate, del tempo di lavoro nell'arco della vita, è giusta la precisazione, insomma. No.
C'è l'aspettativa di vita in
attenti però, tutti attenti, vedi, adesso Susanna poi ci darà la sintesi di questa discussione e dell'importanza della contrattazione sull'organizzazione del lavoro, sugli strumenti di sostegno ai percorsi di riconversione e innovazione. E per chiudere, la coerenza. Coerenza tra le scelte strategiche e le priorità rivendicative che ci siamo dati e che vanno rafforzate e rilanciate e quella che è la nostra pratica negoziale a tutti i livelli della contrattazione, sia contrattazione nazionale, sia contrattazione aziendale, sia contrattazione sociale e territoriale. Coerenza nel declinare e praticare ovunque la rappresentanza generale, la confederalità e l'inclusività, perché spesso lo dichiariamo e lo diciamo, ma abbiamo qualche problema in più a praticarla concretamente. E coerenza con il valore dichiarato è ripetuto da tutti, insomma, ma che ha necessità di regolamentazione e di definizione sull'importanza e l'irrinunciabilità della democrazia e del pluralismo sindacale. Insomma, parole chiave su cui penso che come sinistra sindacale dovremo avere come riferimento nel misurarci, nel confrontarci con la discussione, il dibattito congressuale e anche con le diverse opzioni sul gruppo dirigente che dovessero emergere in termini di direzione generale della nostra organizzazione. Io penso che questa sia la funzione essenziale di una sinistra sindacale in questa fase, dentro il percorso congressuale, dentro una prospettiva più ampia temporalmente e nel merito delle priorità, e che comunque questa discussione, questa caratterizzazione, questo nostro contributo che vogliamo offrire al dibattito congressuale dopo debba avere anche un momento di valutazione e scelta collettiva sulle condizioni politico-sindacale di continuità di un'esperienza collettiva aggregata di sinistra sindacale come è la nostra, insomma.
Grazie Paolo. Adesso la parola a Susanna Camusso, segretario generale della CGIL.
Ciao a tutte e tutti, intanto vi scuso che siete costretti in questa sala, che è una sala pensata per piccole riunioni, non per grandi riunioni. Garantisco non è un tentativo di boicottare, c'è semplicemente saltato il riscaldamento, e siccome eccezionalmente Roma in questi giorni è vagamente fredda, questo avrebbe in compenso qui stare facendo la sauna, e quindi vi riuniamo a welfare a riparare i problemi che sono intervenuti. Poi mi scuso per il fatto che ogni tanto riesco a telefonare, ma sono ore in cui ovviamente nell'organizzazione c'è qualche curiosità per il confronto di stanotte, di cui poi dirò. Ho in parte ascoltato e letto la relazione di Giacinto, di interventi che sono seguiti, ci sarebbero quindi dire un'infinità di cose che si potrebbero approfondire, su cui interloquire, come succede quando si prova a fare una discussione che non è solo di una visione contingente, ma che si propone di guardare in quale scenario ci collochiamo. Sono facilitato dal fatto che condivido moltissime delle cose che sono state dette, quindi io provo invece ad arricchirle invece che a chiosare cose note, partendo anch'io dalla manifestazione di sabato, non solo per esprimere la mia contentezza alla presenza di Tina, con cui abbiamo recentemente fatto nel suo quartiere una manifestazione antifascista a Roma, perché ci siamo ritrovate sabato in piazza, perché in realtà credo che con molti di voi provo la nostalgia delle poche voci che raccontano la vera storia del nostro paese. La manifestazione di sabato, provo a dirla così con tutto l'affetto e rispetto per tutti gli altri soggetti, è una grande manifestazione del popolo della CGIL e del popolo della CGIL col popolo dell'Ampi. Per nostra fortuna e merito, tanti iscritti della CGIL sono anche iscritti dell'Ampi, quindi i due popoli si mescolano senza problemi, il che, devo dire, mi rincuora, credo rincuori tutti noi sul fatto che pur nelle difficoltà, pur nei problemi che possiamo avere, c'è una solida radice valoriale nella nostra organizzazione, una capacità di esternarla, di portarla nelle piazze. Quel popolo però mi dice anche un'altra cosa che Tina sottolineava molto nel suo intervento: noi abbiamo bisogno di una grande stagione di unità antifascista, perché questa non è di per sé acquisita, bisogna ogni volta riconquistarla e ridefinirla, perché stiamo provando a rincorrere e recuperare una lunga stagione fatta di sdoganamenti, di sottovalutazioni e soprattutto di un modo che era l'oggetto che per esempio discutevamo in quel di Torre del Bellamone da qualche giorno fa, di un territorio che oggi in alcuni punti del paese è più presidiato dalle organizzazioni fasciste che non dalle organizzazioni democratiche. E vorrei, questo tema ovviamente interroga innanzitutto la politica, la scomparsa della politica del territorio, dall'essere organizzazioni di masse, organizzazioni di partecipazione, ma ovviamente interroga anche noi, nel senso che in qualche caso perché siamo l'organizzazione rimasta, mentre altri sono scomparsi, in qualche caso perché anche noi abbiamo un problema di come presidiamo il territorio, ci siamo e affrontiamo quella congiunzione necessaria tra i temi della contrattazione più classici e i temi sociali dell'esserci, dove l'assenza di risposta a una condizione di difficoltà crescente delle persone si trasforma in un vincolo e chi invece magari in affare della carità compassionevole ai fini politici ed elettorali. Ovviamente però se quel tema di presidio del territorio c'è, cioè non solo un tema di risposta ai bisogni, ma anche un tema di presidio valoriale, di provare a riproporre il fatto che non è vero che tutto è uguale, che non ci sono delle distinzioni, così come è necessario riproporre il tema che ci sono delle occasioni, lo dice l'appello mai più razzismi, mai più fascismi, mai più razzismi, il quale slogan e testo siamo scesi in manifestazione sabato, che è quello che primo punto di una lotta antifascista di questa stagione è l'applicazione delle leggi esistenti. Non sono, come dire, due temi distinti: recupero del presidio del territorio, risposta al disagio sociale e applicazione delle norme costituzionali sono due elementi che devono andare insieme, anche perché credo che noi abbiamo un grande bisogno che questa sia una battaglia che conduciamo all'insegna della non violenza e della massima appartenenza culturale a un fronte. E quindi il tema dell'unità, non mi riferisco in questo caso all'unità della nostra organizzazione, che ovviamente non è in discussione su questi temi, ma con l'unità del resto del mondo e con le dialettiche che si possono determinare è straordinariamente importante. Così penso alla mia regione, ne parlavamo poco fa, in questa stagione noi stiamo assistendo a un ridisegnarsi della destra. Non mi riferisco qui alle organizzazioni esplicitamente neofasciste e neonaziste che le vanno sciolte, punto. Poi c'è tutto il tema di che cos'è oggi la destra nel nostro paese e di che cos'è la destra nel mondo e cosa sta succedendo rispetto alla destra nel mondo, con un eccesso di semplificazione quando dietro la parola forze populiste metti tutto ciò che non corrisponde, come dire, alla tua immagine della politica e si sottovalutano però delle articolazioni che invece ne conseguono. E allora molte cose sono state dette a partire da cose che credo debbano diventare anche più centrali nella nostra discussione, penso al giudizio sulla Turchia piuttosto che al tema delle migrazioni, lei diceva Giacinto, non le riprendo, le condivido su una parte delle battaglie che come CGL conduciamo, però credo che sarebbe interessante provare a ricominciare a osservare gli Stati Uniti. Perché dopo aver indicato giustamente che Trump è uno dei fenomeni peggiori di questa stagione, in un paese che noi abbiamo sempre guardato, come dire, con qualche difficoltà a comprenderne le dinamiche politiche, soprattutto le dinamiche di massa, quelle che coinvolgono le persone, negli Stati Uniti stanno succedendo due cose di grande interesse, se vinceranno o no, lo vedremo come dire, nel prossimo periodo. Da un lato sta ed è successo che il movimento delle donne negli Stati Uniti è il più grande movimento che c'è, che ha dato vita a una doppia modalità di battaglia politica, perché ha dato vita a una modalità tradizionale, quella delle grandi marce, delle grandi manifestazioni, dell'organizzazione delle assemblee, delle iniziative, cioè dove la partecipazione in carne ed ossa delle persone in uno schieramento ampiamente trasversale, ma ha dato vita anche a un grande movimento che si muove sulla rete e sui social e quindi che non mette in alternativa l'idea che ci sia la cosiddetta finta democrazia diretta dei social con la partecipazione e la visibilità, e attraverso questo però ha costruito una rete che nel mondo è molto più importante di quello che noi non vediamo in Italia. Che si chiami MeToo, che si chiami la discussione che adesso è aperta rispetto alle ONG, che si chiami il mondo del cinema, che si chiami le class action rispetto ai luoghi di lavoro e così via, il tema della esistenza tuttora di una profonda subalternità del genere femminile anche nelle democrazie avanzate è diventato uno dei punti su cui si riapre una stagione di politica differente in quegli Stati Uniti. Basta questo per vedere la distanza con il nostro paese, dove invece, devo dire, sono anche mancate le solidarietà a coloro che denunciavano questi fenomeni, e poi abbiamo invece visto le strumentalizzazioni quando questo tema ha riguardato per esempio le organizzazioni non governative. Credo che questo sia un punto di valutazione, perché davvero il tema del riproporre partecipazione al ruolo delle persone come i soggetti che determinano il cambiamento ripropone una grande questione di non pensare al mondo esclusivamente al maschile e come dominato solo dalla presenza di un genere. Questo tema vale anche nella nostra organizzazione. Segnalo che stagione di arretramento, non stagione di avanzamento, anche a contrasto con quello che avviene da altre parti. La seconda cosa che sta succedendo negli Stati Uniti è il movimento degli studenti rispetto al tema delle armi. Vuole dirlo, visto che parte dall'ennesima strage che avviene in una scuola, ma per la prima volta si è trasformato in un movimento fatto da giovanissimi, mediamente, che mette in discussione, come sapete, uno dei fondamenti di quella società, che è il diritto ad armarsi. Anche questo è interessante a contrasto, perché invece noi stiamo diventando un paese in cui si discute dell'opposto, cioè in cui tanta parte, per questo dico, pensiamo cosa sta diventando la destra, tanta parte della destra agisce esattamente con le logiche che hanno portato gli americani ad armarsi sulle paure del nostro paese. La legittima difesa, poter rispondere, il diritto ad avere le armi in casa, tutti questi sono gli argomenti, in questo con una triste cosa che noi abbiamo sempre dopo qualche decennio rispetto agli Stati Uniti e li imitiamo male, questo vale anche per l'istruzione, per una serie di altre cose, che però ci dice della distanza che oggi c'è tra il protagonismo dei soggetti, donne e studenti, negli Stati Uniti e la qualità del dibattito politico e della partecipazione politica del nostro paese. Però, come dire, se succede negli Stati Uniti abbiamo anche qualche speranza che non tutto sia giocato, come dire, solo nella chiave della rassegnazione, che è quella che invece più offre la sinistra in senso lato nei modelli europei, cioè l'idea che non ci sia più la possibilità di giocare sui valori di lungo periodo, su progetti di medio termine, e scommettere sulla partecipazione delle persone. Perché sono partito da questo elemento, dal tema delle partecipazioni? Perché io penso che negli anni che abbiamo alle spalle, come sempre si possono leggere la storia di un'organizzazione, di iniziative che si sono fatte bene o male, a metà, con giudizi che sono differenti, siamo un'organizzazione plurale, una delle nostre ricchezze, però un tratto comune c'è, e credo che sia la vera questione da salvaguardare anche nel dibattito verso il 18° congresso, e cioè il fatto che noi siamo andati in controtendenza non solo al tema del liderismo degli uomini soli al comando, ma soprattutto all'idea che tutto deve essere ridotto al contingente, riproponendo invece l'idea del progetto, dell'avere un orizzonte che determina il tipo di azione che fai, il contrasto tra il pensiero breve e il pensiero lungo. Se tutto è giocato nel pensiero breve, non capisci più quali sono le distinzioni e soprattutto, come dire, o hai una risposta immediata o c'è un rancore, o c'è una divisione, una frammentazione, e se non hai un progetto lungo il quale intravedere come può cambiare la tua condizione, il tuo amico fondamentale diventa il tuo vicino, solo magari per la banale differenza che c'ha un'ora di contratto in più rispetto a quello che hanno tagliato a te, o perché pensi che essendo un rifugiato viene, come dire, foraggiato dallo Stato, mentre invece i poveri non hanno un sussidio. Ma è l'assenza di un orizzonte che determina il fatto che cresce anche tra coloro che rappresentiamo noi un'idea che è tutta giocata sul contingente, sul confronto diretto, sulla risposta immediata. Ma questo, come noto, non permette di cambiare il mondo. Adesso non vorrei parafrasare, ma se come dire, la resistenza si fosse costruita sull'idea se nelle prossime due ore non succede niente, vuol dire che abbiamo, che non possiamo farlo, credo che noi non saremmo il paese libero e democratico che siamo. Allora, poi credo che Giacinto usasse il termine ricostruzione anche di una battaglia culturale, per questa è l'operazione che noi abbiamo fatto. Nel solco della nostra storia non è che abbiamo inventato delle cose straordinarie, il piano del lavoro e rivendicazione dello statuto dei lavoratori sono stati il fondamento della ricostruzione della CGIL nel dopoguerra. Ovviamente l'articolazione di quelle due proposte è diversa da quella degli anni 50 per delle ragioni che sono evidenti a tutti, ma l'idea di ripartire dalle due cose fondamentali che rappresentano l'esistenza della classe lavoratrice, il fatto che i diritti siano in capo alle persone e che il lavoro sia una condizione determinabile dalle politiche economiche, non dalla sorte o da Marte o da quello che succede in luoghi non frequentati. Però l'abbiamo fatto attraverso la costruzione di un grande protagonismo di massa e attraverso processi di costruzione democratica. Cioè, noi abbiamo mobilitato gli iscritti alla CGIL, poi vista la nostra modalità facendo le assemblee, in realtà abbiamo mobilitato lavoratori e lavoratrici, non esclusivamente i nostri iscritti, e li abbiamo mobilitati facendogli una domanda: siete disposti a scommettere con noi che possiamo delineare un orizzonte che non si realizza domani mattina, perché nessuno di noi poteva raccontare che nello scorcio di legislatura che avevamo davanti si sarebbe tradotta la Carta dei diritti in una nuova legge, ma indicavamo qual era il progetto lungo il quale ti muovevi e come quel progetto, lì rimettendo al centro l'idea che il lavoro ha dei diritti in qualunque forma sia esercitato, riproponeva da un lato l'idea di unità della classe lavoratrice che si è nel frattempo frantumata, dall'altro di fondamento del lavoro rispetto alle politiche economiche. L'abbiamo fatto utilizzando strumenti non straordinari, che non è che ovviamente si ripetono per ogni singola, ma dentro un'idea di mobilitazione ai fini progettuali della nostra organizzazione che non ha molti precedenti. Io credo che il vero tema della continuità, di cui si discuterà nella preparazione del congresso, sia esattamente in questo. Se noi stiamo, come dire, in uno schema che è lo schema del contingente, nel contingente si possono fare tante cose, ci puoi azzeccare, puoi farle bene, puoi farle male, ma ciò che tiene insieme una grande organizzazione, e ce l'ha dimostrato la politica, è non solo cosa fai nel contingente, non solo l'alleanza del minuto successivo, è se tu delini un progetto e chiedi alle persone di provare a esercitare la loro iniziativa di lotta e di partecipazione rispetto a quel progetto. E ovviamente la capacità di coniugare quel progetto anche rispetto alle cose che ti cambiano intorno. Noi abbiamo provato a costruire un ragionamento con la conferenza di programma sui temi dell'innovazione, della digitalizzazione, non come mondo che portava via ciò che avevamo progettato prima, ma come le innovazioni che intervenivano e che determinavano come insieme al quadro dei diritti legislativi tu hai bisogno di esercitare la contrattazione. E hai bisogno di esercitare una contrattazione che, proprio perché ci abbiamo il piano del lavoro e la Carta dei diritti, non può essere esercitata e giocata esclusivamente in una chiave frammentata delle singole categorie. Anche perché, se i processi sono quelli che abbiamo di fronte, le stesse categorie come sono oggi definite non saranno in grado di leggere e misurare i cambiamenti che man mano intervengono. E allora, da questo punto di vista, coniughi ovviamente è un tema del rapporto tra categoria e confederazione che non è lo stesso, sempre uguale, anche se il modo dei processi di verticalizzazione invece è sempre uguale, sapendo che la scelta di verticalizzazione è una scelta difensiva, non è una scelta che progetta una prospettiva. È l'idea che, come dire, se ti chiudi nel conosciuto e nel già rappresentato, puoi immaginare di difendere il tuo insediamento. È una scelta assolutamente difensiva, con il rischio che se poi non la governi con grande attenzione diventi anche una scelta di tipo corporativo, perché dentro quella modalità del recinto conosciuto c'è chi c'è già, ciò che, come dire, ti sorge intorno rischia di venire escluso. Quindi è ovviamente in contraddizione con la Carta dei diritti, che invece fa esattamente l'operazione opposta. Dice: io provo a interloquire con tutti, non solo con il mondo tradizionale che è quello del lavoro dipendente che io rappresento. Anche questo richiede, come dire, di dare continuità e di avere un senso, perché risponde non solo a una parola d'ordine fondamentale per la CGIL che si chiama riunificazione del mondo del lavoro, ma dentro quell'idea di riunificazione del mondo del lavoro c'è una cosa in più, che è l'idea che la condizione sociale delle persone è il tema su cui tu ti giochi la partita dell'orizzonte che hai davanti, perché poi la leggi dal punto di vista degli 8 uomini più ricchi del mondo, la leggi dal punto di vista del differenziale retribuzione dei manager lavoratori, la leggi dal punto di vista dell'insufficienza delle risorse a contrasto alla povertà, puoi leggerla da tanti punti di vista, ma il problema è dove ricostruisco un punto di tenuta sociale di welfare universale se non ho la possibilità di ricomporre il mondo del lavoro. Le tendenze centrifughe, ahimè purtroppo alimentate anche da soggetti di rappresentanza, al dire il welfare diventa sempre più un tema della condizione aziendale, sempre meno un tema di sicurezza universale per le persone, è un'altra faccia esattamente della logica rinuncio a un'idea, a un progetto, a una riunificazione per provare a difendere e a difendermi dentro il conosciuto e il rappresentato. Parlo ovviamente non solo delle organizzazioni sindacali, parla della politica, delle norme che ci sono, parla però dell'idea che tu immagini una società senza confini, in questo caso i confini interni, non i confini con gli altri paesi, oppure se ti immagini che la frantumazione è un dato acquisito e scontato che deve durare nel tempo. Ma se la frantumazione diventa un dato scontato, diventa altrettanto un dato scontato che prevarranno forze e orientamenti di destra, perché non si capisce più qual è il messaggio di progresso di società differente che dovrebbe caratterizzare un altro progetto. E siccome tutto questo interviene dopo 10 anni di crisi, ovviamente interviene su un tessuto che si è molto logorato sia nel termine di aspettative che in termini di condizioni reali. Allora, penso che sia necessario immaginarsi un congresso che non ha e non fa una discussione, come dire, tradizionale, ma che prova a interrogarsi esattamente su questo, che non vuol dire che non deve anche delineare per quali sono le azioni che fa. Non sta ovviamente insieme a dire che tu hai un progetto di contrattazione per intervenire alla guida dei processi di innovazione e non parli di riduzione dell'orario. È evidente che se, come dire, non fai questa congiunzione. Però il tema è esattamente quello di delineare un progetto. Da questo punto di vista ci aiutano delle esperienze. Penso a quella dei metalmeccanici tedeschi che innovano dal punto di vista del come si discute dell'orario, proprio confrontandosi con due problemi che sono analoghi ai nostri, pur in un sistema differente, da un lato gli elementi di frantumazione, di fragilità e quindi il bisogno di flessibilità delle persone invece che di flessibilità delle imprese, dall'altro come riafferri un tema della riduzione d'orario di fronte all'innovazione e ai cambiamenti tecnologici, in una situazione in cui vale per noi e vale per i tedeschi invece la tendenza è all'invasività totale da parte del lavoro della vita delle persone, perché poi, voglio dire, tutti coloro che sono connessi agli orari di lavoro se li sono dimenticati da lungo tempo, quindi, come dire, cambiano anche molti dei parametri con cui puoi determinare non tanto oggi nei cicli organizzati, ma in generale nella nostra società, che cos'è tempo lavoro e cos'è tempo di vita. E dentro quello è anche come ti puoi immaginare la creazione di un nuovo lavoro, perché se ci si limita a dire tanta formazione perché ci siano le competenze, fai un'operazione essenziale e necessaria per guidare la prospettiva, ma non è vero che c'è una moltiplicazione dei lavori qualificati, c'è contemporaneamente una distruzione di lavoro che non viene compensata da quella parte lì. Quindi ti devi immaginare qual è il lavoro che c'è, e ovviamente dentro quel lavoro che c'è, come in tutte le rivoluzioni industriali, c'è anche il fatto che riduci gli orari e non hai più, come dire, la stessa dimensione lavorativa che c'era precedentemente. Allora, quando dico bisogna ragionare del progetto, non sto pensando a un'astrazione, non sto pensando a una relazione tra come ricostruisci un'idea progettuale, l'utopia necessaria, mi pare che la chiamasse in conclusione la sua relazione del Giacinto, e poi la traduzione nel nostro mestiere quotidiano, che deve essere quello della contrattazione. Bisogna provare da questo punto di vista ad osare, che è un'altra cosa, perché abbiamo, come dire, dentro questo degli elementi che sono anche la necessità continua di aggiornamento del come pensiamo di organizzarci. L'ho detto dal punto di vista dei temi della partecipazione, dell'esperienza che abbiamo fatto sulla carta. Noi abbiamo un tema che è una valutazione che dobbiamo fare, che ci siamo detti per lungo tempo: territorio, contrattazione inclusiva, ma diciamo così i progressi sono pochi rispetto alla necessità che avremmo dovuto avere. Quindi da questo punto di vista ci sono delle evidenti resistenze che hanno un effetto anche su un altro tema. Me la cavo rapidamente con un inciso, perché l'abbiamo vissuta tutti insieme. Quando noi ci siamo trovati al confronto fase 2 con il governo sul tema delle pensioni, una delle cose che ricevevamo di più nel rapporto con le strutture era: ma è difficile fare delle iniziative, perché i lavoratori non sanno neanche di cosa stanno discutendo. Al netto, come dire, della fatica con cui abbiamo costruito l'iniziativa, però il dato che mi emerge è che noi abbiamo un rapporto con i lavoratori parcellizzato, che è un rapporto con i lavoratori, con i pensionati, con coloro che organizziamo, in realtà dettato dalla contingenza e non dall'idea che noi li mettiamo in relazione con l'insieme delle attività che facciamo. Non si recupera su un'avvertenza come quella delle pensioni, anche perché il tema è molto attrattivo per i lavoratori e per le lavoratrici, ma se ci pensate sul tema dei migranti non lo recuperi se non fai un lavoro profondo, perché nel frattempo c'è chi agisce quotidianamente a dare un messaggio che è assolutamente opposto. Allora non è che uno deve tornare alle relazioni degli anni 70, per cui se non iniziava dal Vietnam e concludeva con il quartiere e il condominio non era una buona relazione, però noi siamo passati ad aver solo condominio, cioè non avere mai una relazione tra quell'avvertenza che stai discutendo e quello che succede intorno. Confederalità in gran parte vuol dire questo, è non considerare una vita separata quella che tu eserciti nella categoria rispetto a quella che esercita la Confederazione, per quella banale ragione che i lavoratori pensionati sono iscritti alla CGIL, non sono iscritti a un soggetto parziale, ma il nostro modo, come dire, di considerare la complessità della nostra attività, che ovviamente va riproposto. Ve l'ho fatta lunga, non è cortese, visto che invece avete tutti i tempi delimitati, però credo che ci sia anche qualche curiosità sul punto a cui siamo arrivati. Mi potrei permettere una battuta, che siamo così autarchici che stanno continuando a firmare accordi, che mi sembra già una bella contraddizione in termini, ma lo dico perché io considero un risultato straordinario della nostra organizzazione la sottoscrizione dei 4 contratti del lavoro pubblico, perché non solo sono passati 10 anni, non solo la lotta con i confronti della Brunetta, della 107 e così via è stata una caratteristica che ha inseguito e segnato tutto il lavoro della nostra categoria, della Confederazione e della Confederazione in questi anni, ma perché poi quei contratti hanno una qualità. Hanno una qualità, ovviamente sempre, come dire, nel nostro mondo i pubblici sono sempre stati vissuti come una cosa e i privati sono un'altra, anche qui tanti luoghi comuni, come dire, si moltiplicano e c'è una qualche difficoltà di tutti a ragionare poi del merito dei contratti pubblici. Ma credo che due cose sono un valore per la nostra organizzazione. La prima è che abbiamo ristabilito una priorità della contrattazione rispetto alla legislazione. È un tema che riguarda i lavoratori e la loro condizione, ma è un tema che riguarda anche le caratteristiche della democrazia del nostro paese. Perché quando parli di lavoro pubblico, il fatto che sia la legislazione che determina condizioni di lavoro, aumenti e così via, è uno strumento di manovra politica. Perché ovviamente, come per tanto tempo è anche stato, tu decidi tempi e modi con cui dai delle risposte e chiedi poi il consenso. Avere riportato la contrattazione rispetto alla sua funzione, sia in un contratto nazionale sia in una contrattazione decentrata, vuol dire cambia il segno di 10 anni di politica di questo paese, devo dire, segnate anche da leggi che ci sono assolutamente note. Secondo, lo si vede in tutti i contratti, ma diventa più esplicito poi in quello che era il punto di tensione maggiore, che era la sanità. Reintrodurre la contrattazione ed escludere le deroghe rispetto al tema degli orari significa risancire la possibilità del tema qualità e quantità dell'occupazione nei settori pubblici. E magari provare a fare una discussione a differenza di quella che ha imposto culturalmente Brunetta sui fannulloni, il lavoro pubblico inutile, sul tema del perimetro del welfare. È molto interessante vedere la reazione che ha avuto la destra al rinnovo dei contratti pubblici, a parte Brunetta che ovviamente è offeso perché gli abbiamo cambiato la legge, e capisco che, come dire, reagisce a difesa di se stesso, ma in realtà dal suo 24 ore a molti altri, la critica proposta è stata esattamente il fatto che si mettevano di nuovo risorse nel settore pubblico, dicendo che c'è una relazione che noi ogni tanto non vediamo tra il fatto che se tu ricostruisci le condizioni della contrattazione, le condizioni positive del lavoratore nel pubblico, stai investendo sul pubblico, non stai solo dando una risposta ordinaria di contrattazione di quei lavoratori. E se tu ripigli la contrattazione, e qui sta il compito delle categorie ovviamente in tutti i settori, e quella contrattazione ti permette di determinare una miglior qualità di risposta e di servizio pubblico, riproponiamo, come dire, al centro un tema di welfare universale anche dal punto di vista della rispondenza con la condizione delle persone. Penso che sia importante averli fatti, penso che non è finita qui però, e qui parlo a tutta la CGIL, non solo alle categorie. La campagna per la RSU dei lavoratori pubblici sarà il punto di misura delle confederazioni nel nostro paese, non il risultato dell'FPI o dell'FLC, sarà il punto di misura della CGIL, esattamente perché ha scardinato una serie di luoghi comuni rispetto al lavoro pubblico ed esattamente perché tra milioni di persone che votano sono uno dei più importanti indicatori di consenso che possono esistere. Siccome ogni iscritto militante dirigente della CGIL, se prova a guardare un po' nella sua agenda, scopre che di lavoratori pubblici ne conosce molti, il tema del candidarsi, partecipare al voto, far votare la lista della CGIL non è un tema delle due categorie, è uno dei temi di affermazione di una strategia, di un progetto, compreso quello della rappresentanza e della democrazia, perché avere i rappresentanti è la condizione essenziale per esercitare democrazia nei luoghi di lavoro. Anche da questo punto di vista, dimostrando che noi siamo per allargare i confini, mai per chiuderli, e che l'idea che possiamo essere autosufficienti non ci è mai appartenuta. Pensiamo che autarchici siano quelli che tirano sui muri e non quelli che si pongono i temi della riunificazione, ma forse ogni tanto qualcuno fa confusione. Voi sapete che da lungo tempo era aperto un confronto con Confindustria, un confronto complicato che è stato segnato da varie rotture che risalgono ancora alla presidenza precedente, da una stagione in cui abbiamo deciso che andavamo a rinnovare i contratti senza modello perché non c'erano le condizioni per definirlo. Come è andata la stagione dei rinnovi dei contratti, ci avete presente tutti, qualcuno è ancora aperto, così come avete presente tutti la reazione delle altre associazioni che presentata la piattaforma sul modello contrattuale hanno cominciato a discutere, quello invece di Confindustria che per molti mesi non dava risposte e non voleva confrontarsi. Lo dico perché ogni tanto si dà per scontato che quando si discute dei modelli è immediatamente istintivo il rapporto tra le associazioni e volerli concludere, in realtà si giocano delle partite un po' più complicate, soprattutto in una stagione in cui la competizione tra le associazioni imprenditoriali fa concorrenza o forse supera la competizione tra le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo per lungo tempo discusso della competizione tra le organizzazioni, ragioniamo poco, ma guardate che oggi la competizione tra l'associazione di impresa è una competizione che si svolge pesantemente e che, esattamente come la competizione tra sindacati ha degli effetti rispetto alla contrattazione, così c'è la competizione tra le associazioni di impresa. Il primo clamoroso risultato sono la somma infinita di contratti pirata che ci troviamo nei dintorni e la logica del dumping rispettivo, poi la concorrenza loro se la fanno così, non su valori ideali, diciamo, su un'idea che è sempre quella che più risparmiano, più sono contenti e pensano di fare del bene. Qual è stato il conflitto fondamentale? Il conflitto fondamentale è stato quello che riguardava la prospettiva del contratto nazionale e del luogo dove si potevano aumentare i salari. Per il resto, oggettivamente, va scritto bene, bisogna precisare, tutto bene, ma il cuore della questione è se i contratti nazionali sono il luogo prevalente dell'autorità salariale e dell'aumento dei salari, il rapporto quindi tra i contratti nazionali e la contrattazione di secondo livello e la prospettiva che c'è. È stato il tema che, come dire, ha caratterizzato faticosamente questo confronto, che si è esercitato da un certo punto in poi, non ovviamente in un'affermazione che ora riduciamo i salari, perché quello sono anche loro che uno si alza, se ne va ed è risolto il tema, ma nella costruzione di un meccanismo che riduceva gli effetti di moltiplicazione del salario che abbiamo costruito man mano negli anni e nel tempo nella contrattazione nazionale di categoria. Tradotto, c'è un tema che riguarda l'indicatore, c'è un tema che su che cosa agisce quell'indicatore. Se quell'indicatore agisce sul minimo in sé in pura percentuale da dei risultati, se quell'indicatore agisce sui valori medi del salario ha un effetto moltiplicatorio che innalza. Banale, ma questa è la differenza, e su questo sono consumate anche le differenze tra i vari contratti che sono stati fatti in questa stagione. Secondo, un tema annoso, come dire, se l'unico indicatore è un indicatore inflattivo e quindi tu hai la conservazione del potere d'acquisto, o se invece insieme puoi giocarti degli altri elementi. La discussione di ieri sera, che è una discussione fatta ovviamente sulla base di un mandato che avevamo ricevuto dalle categorie, dalle strutture regionali, che era quello di intervenire su tre punti, ma il cuore era quello del salario, è una discussione che ha portato a una mediazione che salvaguarda il lavoro, il valore punto, il valore medio, insomma le differenti prassi esistenti negli attuali contratti, che definisce la dinamica inflattiva, ma dice anche che puoi aumentare il salario anche per ragioni organizzative, professionali, tutte quelle cose che noi costruiamo quando dobbiamo trovare degli altri indicatori, e poi fa un po' di pulizia su problemi di materie demandate a un livello o ad un altro e sul rapporto tra primo e secondo livello, e credo che da questo punto di vista sia un risultato importante, anche perché in tanta parte un risultato della CGIL, visto che altri hanno già dato per conclusa la discussione da qualche tempo. Insieme però quell'accordo contiene varie cose importanti, penso per esempio al tema della formazione, al tema della partecipazione, anche se, come dire, con tutte le resistenze che vi immaginate abbia Confindustria, quindi è molto in termini di proveremo a vedere se possiamo sperimentare, però intanto ci sono indicazioni stringenti sul tema della partecipazione organizzativa, almeno nel livello aziendale. Però ci sono due cose che considero di grande valore. Una veniva già citata, si chiama salute e sicurezza. Io non so quanti se lo ricordano, ma noi sono più di 10 anni che non riusciamo a definire con Confindustria l'applicazione del testo sulla salute e sicurezza. E soprattutto che non siamo mai riusciti a definire con Confindustria il tema dei rappresentanti per la sicurezza nei territori, nelle piccole imprese e così via. Per quelle condizioni fortuite che sono però dovute alla tenacia dei compagni che erano a quel tavolo di contrattazione, si è finalmente definito che si va all'applicazione del testo unico sulla sicurezza, che non sempre al centro dei nostri pensieri, ma in realtà è tema straordinariamente importante. La secondo pezzo che si definisce con qui qualche contraddizione anche con i nostri cugini al tavolo, ma alla fine risolta positivamente, il tema della rappresentanza, sia dal punto di vista di dare continuità e concretezza al testo unico, ma soprattutto dal punto di vista del misurare la rappresentatività delle imprese e non solo quella delle organizzazioni, indicata esplicitamente come tema che contrasta anche il dumping contrattuale e le forme di contratto pirata. È ovvio che ci vuole una legge perché tutto ciò si traduca concretamente, ma almeno siamo passati dalla stagione in cui il problema della nostra articolazione è mettere in evidenza che il tema della rappresentanza delle parti sociali riguarda tutti. Ultima annotazione che faccio, quel testo ovviamente c'è un elemento positivo che, seppur non fatto come dichiarazione politica, dice le parti sociali e la loro autonomia determinano i salari nella contrattazione e non con i salari minimi negli interventi di legge, che come dire, è questione che in questa stagione del dibattito politico qualche rilevanza ce l'ha. Sul piano del metodo, anche qui abbiamo rispettato le nostre regole e il nostro mandato, noi abbiamo raggiunto un testo che non abbiamo sottoscritto, quel testo va al direttivo che è convocato nei giorni prossimi e il direttivo deciderà quale mandato. Io mi auguro un mandato positivo perché abbiamo fatto un lavoro indubbiamente positivo, verrà il mandato alla sottoscrizione o meno, e da questo punto di vista le forme non sono sempre solo formalità, sono anche, come dire, sostanza, sapendo che come sempre questo ci ha provocato qualche reazione e qualche complicazione nel rapporto con gli altri, ma abbiamo, come dire, mantenuto un filo di coerenza, credo non discuteremo il direttivo del 9 e del 10 che sta diventando un direttivo particolarmente impegnativo, per chi è del direttivo si prepara a star qui tutto il sabato perché non lo lasceremo partire tanto presto, però credo che sia anche questo un elemento importante dell'organizzazione. L'ultima cosa che voglio dire, perché siamo in stagione congressuale, è sempre un tema importante. Io credo che la CGIL abbia la sua forza nell'essere un'organizzazione plurale. Le pluralità, come diciamo sempre, sono tante, non sono solo quelle che emergono ai congressi, sono anche quelle che riguardano il genere, che riguardano l'esistenza dei giovani, che stiamo un po' troppo invecchiando, sarebbe bene, come dire, evitare di continuare a essere quelli che si conoscono da 40 anni, perché diventa anche un po' noioso alla fine non vedere mai gente nuova. Le forme di pluralità sono tante, stanno tutte dentro un'idea che la CGIL ha sempre avuto, che credo debba tenere cara, che la CGIL è una grande casa della sinistra, in cui, come dire, nel nostro paese l'articolazione è fin troppo eccessiva, diciamo così, se ogni tanto si mettessero un po' più d'accordo funzionerebbe qualcosa meglio, no? E quindi deve salvaguardare la sua pluralità nelle forme, nei modi che man mano l'organizzazione deciderà di darsi, perché Noi siamo passati da vari modelli, la storia della CGIL è una storia che nasce per componenti, poi passa alle sensibilità e alle pluralità congressuali, dentro un processo, l'ho detto prima, non lo ripeto, quindi dire di qualche modo irrigidimento, verticalizzazione, burocratizzazione, diceva Giacinto, anche il tema del pluralismo è un tema che subisce forme di burocratizzazione, di cristallizzazione. Credo che esattamente per salvaguardare invece la sua pluralità noi dobbiamo interrogarci su come si organizza e su come si definisce, perché penso che questo faccia bene alla nostra organizzazione e soprattutto eviti che venga letto come delle cose statiche. Un'organizzazione che statica non può essere, perché nel momento in cui diventa statica non è più in grado di rappresentare ciò che succede intorno. Da questo punto di vista credo che voi, come altri dentro questa organizzazione, ma voi che avete un'esperienza, come dire, che sta tra la condizione di maggioranza e la condizione di area che ha caratterizzato questa stagione, potreste essere quelli che danno un contributo, non a perdere di vista gli elementi della pluralità e le sue caratteristiche, ma come devono anche evolvere le modalità organizzative, perché ciò che è ricchezza non diventa invece un punto di paralisi dell'organizzazione. Buon lavoro e grazie.
Grazie Susanna. Sentite compagni, abbiamo mezz'ora, il buffet è di sotto, ci troviamo qui alle 2:30. Mezz'ora di tempo, alle 2:30 qui, ci sono tanti interventi e dobbiamo finire prima delle 16, va bene?
Facciamo i miracoli.
Avete capito, alle 2:30 qui,
sotto si mangia, poi si viene qua. Scusate, prendiamo posto perché siccome alle 4 chiudiamo qua per lasciare tutti i compagni,
bisogna farlo perché hanno tutti i treni. Adesso parlo con Crosino, poi vediamo, intervieni tu e facciamo ognuno.
C'è gente, adesso i milanesi ci hanno prima le 4, perché? Allora iniziamo. Elena Petrosino, segretaria CGIL Torino, c'è Elena?
Ecco.
E lei forse.
Ecco, no, là, tanto va là.
Ken, si dice Ken.
Cane. Cane. Adesso che avevo guadagnato un posto seduta. Va bene, cercherò anch'io di stare nei tempi, considerato che già stamattina insomma il dibattito è stato approfondito. Provo a questo punto a dare alcuni contributi, alcuni punti di vista a partire dal territorio, stando in una camera del lavoro metropolitana. Allora, un po' così velocemente, io penso che rispetto alla situazione che c'è e anche alle considerazioni che sono state fatte sul valore del territorio, delle reti, dell'antifascismo, di quello che sta succedendo, stamattina mentre scendevo in treno, fuori su una nostra sede dell'area metropolitana di Torino, Forza Nuova stanotte ha appiccicato degli adesivi, delle scritte contro la CGIL di Torino, contro la CGIL, anche sul tema Ius Soli, razzismo, eccetera. E questo arriva dopo un paio di episodi successi tutti di recente, uno l'altro ieri fuori dai cancelli dell'Embraco, vertenza di cui starete sentendo abbondantemente parlare, dove sia in quel caso sia nel caso di un'altra azienda del canavese, Forza Nuova ha posto nella notte uno striscione enorme dicendo occupiamo la fabbrica, che fa il paio con le dichiarazioni di Di Stefano quando è venuto a Torino giovedì scorso, che ci sono stati anche gli scontri, che ha commentato insomma lì fuori c'è la Marmaglia che ci contesta, mi chiedo dove erano quando c'era da difendere l'articolo 18. Cioè c'è un salto di qualità, dichiarazioni scritte anche, ci cioè, lasciate, c'è un salto di qualità rispetto, secondo me, anche alle cose di cui abbiamo discusso in queste settimane, l'appello eccetera, cioè non solo c'è un problema di spazi nel territorio e nelle fragilità sociali che sono stati occupati e sono occupati da queste formazioni di vario tipo, ma c'è anche un tentativo, almeno su Torino, in maniera abbastanza esplicita ed evidente, di intestarsi delle battaglie, degli spezzoni che stanno anche nei luoghi di lavoro. E allora, a partire da queste considerazioni, mi viene da dire che anche noi, che abbiamo forse scontato e sottovalutato un po' tutti questi temi, a partire dalle questioni delle migrazioni e per arrivare ai temi appunto del fascismo e dei totalitarismi, penso che dovremmo provare a recuperare anche noi quello che era stato fatto, quello che è stato fatto, che io non ho vissuto personalmente per questioni antropiche, ma di cui ho vissuto le conseguenze in termini di diritti, provare a unificare non solo attraverso la contrattazione e la contrattazione inclusiva, come dire, le polarizzazioni e la frammentazione dei luoghi di lavoro, ma provare a tenere insieme come ricostruire come dire, una rete dentro i luoghi di lavoro e anche una rete fuori dai luoghi di lavoro e che legame creiamo tra i due spazi. Perché ricordo a me, per ricordare a tutti, che le conquiste che sono state fatte dentro e fuori dai luoghi di lavoro negli anni 70 sono state frutto proprio di quel grossissimo rapporto che c'è stato, penso, dalla legge sul referendum sull'aborto, la 194, di cui quest'anno peraltro siamo al quarantennale. Credo che le condizioni economiche e i rapporti di forza siano evidentemente diversi, però o ripartiamo da una ricostruzione di una rete, oppure difficilmente nessuno dei soggetti che si candidano, come dire, dentro e fuori i luoghi di lavoro a rappresentare ce la può fare. E punto sul ruolo del territorio, perché arriviamo dal precedente congresso, conferenza d'organizzazione eccetera, dove abbiamo tutti fatto che parlare e dire bisogna destinare risorse forse eccetera sul territorio, e poi questo non sempre, e con alcuni meccanismi che abbiamo sperimentato, non sempre si è tradotto invece nella pratica sindacale. E io penso invece che in questo congresso che ci avviamo a cominciare bisognerebbe riporre il tema in maniera molto forte e anche provare a capire delle sperimentazioni, penso ai comitati di zona, penso ad altre forme di partecipazione e di territorio che abbiamo sperimentato, cosa ha funzionato e cosa no, perché se vogliamo fare quel lavoro culturale e sindacale di cui diciamo sotto vari punti di vista, credo che la nostra centralità debba ripartire da lì. Rispetto alla discussione diciamo più attuale, modello contrattuale, ma anche cosa abbiamo fatto nella stagione contrattuale, io credo che stante le considerazioni che sono state fatte anche da Camusso, che ci ha spiegato insomma come è andata stanotte, come sono andate le vicende precedenti, nell'avanzare del testo del documento ci sono stati sicuramente dei miglioramenti, non solo sul tema del salario ma anche sul tema, diciamo, sui temi attorno. Credo che sul salario, nonostante lo sforzo, come dire, rimane e ci sarà comunque un problema al di là del riconoscimento tra minimi e valore punto eccetera, però rispetto al nodo inflattivo, perché ci sono in corso dei rinnovi contrattuali su cui peraltro i lavoratori abbiamo chiesto e stiamo chiedendo, come dire, di scioperare, che stante anche la firma o meno di questo testo rimarranno aperti, quindi dovremo comunque capire come gestire. Rispetto agli altri temi, io penso che appunto è stato fatto uno sforzo, veniva ricordato sulla salute e sicurezza ma anche su altre cose. Io penso che lì in quel testo, nella nostra pratica quotidiana, contrattuale, e anche nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali che ci sono stati, tutti quanti, probabilmente perché è anche una stagione difensiva, in qualche modo ci siamo concentrati sul tenere un rinnovo e tenere il primo livello di contrattazione, abbiamo guardato al salario e ci siamo tutti dimenticati di che nel frattempo eravamo in corso con una stagione carta dei diritti, inclusività eccetera, cioè in sostanzialmente nessuna piattaforma, normalmente una sola, si è discusso appunto dei temi contenuti nella carta dei diritti e del mercato del lavoro, perché penso che anche rispetto al Jobs Act non possiamo pensare di recuperare o di contrastare le norme che sono previste lì dentro solo con la vertenzialità, con cause pilota o cose di questo tipo. Dobbiamo recuperarle nella pratica contrattuale al primo e al secondo livello. E quindi anche sul modello contrattuale ho visto che è stato fatto nell'ultima versione un miglioramento rispetto per esempio ad apprendistato, politiche passive e attive. Questo però rimane secondo me un altro tema di cui dovremmo, come dire, durante il congresso provare a riragionare per capire quali indirizzi ci diamo a tutti i livelli davvero per contrastare il Jobs Act, perché sennò rischia di, come dire, rischiamo di fare alcuni avanzamenti perché alcune sperimentazioni o perché le compagne e compagni che stanno in quel determinato contratto piuttosto che territorio ci provano, però complessivamente lasciamo indietro la strategia che tutti quanti in qualche modo ci siamo dati. L'ultima cosa sul modello contrattuale, penso che sia positivo appunto la certificazione anche delle associazioni datoriali, perché questa proliferazione di contratti pirati spuri è diventato, come dire, un tema che ci troviamo anche su altri tavoli, penso al tavolo dell'osservatorio sulla cooperazione. Quindi bene, poi ci vorrà la legge, anche qui però proviamo a rafforzare il nostro, come dire, il nostro giro quotidiano. Io non so perché non ho il livello tale per saperlo. A Torino abbiamo fatto un grandissimo lavoro, siamo riusciti ad arrivare 2 settimane fa alla certificazione della rappresentanza in tutti i settori ovviamente manifatturieri, che a questo punto è certificata e acclarata. Mi piacerebbe sapere se anche su questo tema, oltre a chiedere, come dire, giustamente alla controparte di misurarsi, anche noi stiamo però provando a portare a termine gli impegni che ci eravamo dati. La chiuderei qui per questione di tempo, però grazie.
Diamo ora la parola a Sally Ken, vicepresidente del direttivo nazionale, e poi seguirà Angela Giannelli, segreteria FLC Puglia.
Grazie, cercherò un po' di stare nei tempi e di dare anche io un contributo rispetto alla discussione a partire dalla relazione di Giacinto e gli interventi che sono si seguiti. Dunque, chi siamo? Noi siamo un collettivo che si prefigge di dare un contributo dialettico al dibattito congressuale e alle sue scelte finali. Come lo facciamo? Offriamo un'analisi oggettiva della crisi, degli suoi effetti, del mercato del lavoro, dello stato sociale, dalla contrattazione, delle condizioni nei luoghi di lavoro, dall'organizzazione del lavoro agli orari fino alla questione salariale. Io propongo di fare emergere con determinazione, oltre gli aspetti oggettivi che riguardano, diciamo, la nostra analisi, i soggetti all'interno dei processi economici, sociali, politici, nazionali, sovranazionali, visto che nel documento mettiamo in risalto le interdipendenze tra i livelli nazionali e la dimensione globale. Sono i migranti, in maniera incontrovertibile, i soggetti che sono protagonisti e nel contempo schiacciati da quei processi, dei quali proponiamo un'analisi rispetto a alcuni aspetti oggettivi. Dobbiamo riconoscerlo e proporlo come questione paradigmatica. Io non ho alcun timore a parlare da persone di origine africana, anche rischiando di suscitare un senso di ovvietà. Lo faccio consapevolmente non per riproporre la mia personale soggettività, ma propongo di assumere la questione migrazione nella sua valenza strategica e politica. Alcune riflessioni. La prima, la società occidentale oggi più che ieri può parlare di modello di sviluppo senza considerare il rapporto tra i modelli nazionali e quello che avviene nei paesi in via di sviluppo, in modo particolare nel continente africano, specialmente nell'Africa subsahariana? Possiamo certamente dire che non si può prescindere. I cosiddetti grandi investitori,
le multinazionali investono anche in infrastrutture, ma sottraggono alle popolazioni locali terre e poteri. Essi privilegiano i rapporti con i dittatori locali, a svantaggio della proprietà della terra nelle zone rurali, ad esempio. Portano le dighe, ma tolgono la terra, estraggono materie prime a partire del petrolio e impoveriscono le popolazioni e le economie locali. Si pensa alla pesca, all'agricoltura, anzi, peggio, in questo quadro provocano disastri ambientali senza precedenti, con distruzione delle ricchezze del mare, della terra, dei fiumi, come nel caso del delta del Niger. E anche in molti altri casi non troviamo questo problema nel mondo. In aggiunta, le istituzioni internazionali non riescono a mettere in campo azioni forti per cambiare l'ordine delle cose. Una parentesi rispetto alla discussione che facciamo sulla digitalizzazione. Ma noi quando parliamo di digitalizzazione, industria 4.0, no? Sappiamo cosa significa il termine ancora di depredazione delle materie prime nel continente africano, perché questi aggeggi qua, no? La materia prima che serve per farlo si chiama coltan, e questo vuol dire sfruttamento non solo e depredazione delle materie prime, ma sfruttamento soprattutto del lavoro minerile. Questo è una, come dire, un'angolatura, un approccio sul quale noi dobbiamo riflettere. La seconda: può la società occidentale parlare di modello di welfare senza partire dalla composizione effettiva di oggi delle comunità al suo interno? Non dico nulla di nuovo. La composizione polietnica della società obbliga a rivedere radicalmente i modelli di welfare e più in generale di inclusione. Quale sanità? Quale scuola? Quali modelli educativi, quale politiche abitative, che certamente non possiamo concepire politiche abitative che privano la casa per gli autoctoni, i tendopoli o gli alberghi per gli altri. Voglio dire che per esempio la programmazione delle politiche abitative oggi, un esempio, più che mai devono tenere conto, ruotare intorno al concetto di pluralità dei soggetti presenti e avendo il coraggio di considerare le condizioni di necessità o di disagio a prescindere, e mi fermo qua. Con ciò voglio dire che certamente la contrattazione territoriale e sociale e l'interlocuzione con la rappresentanza politica ed istituzionale deve avere come punto di partenza la nostra convinzione di voler intervenire per tutti. Lo dobbiamo fare consapevoli da un lato della molteplicità dei soggetti e dall'altro della determinazione a contribuire a rimuovere tutti quei fattori che alimentano tensioni, contrapposizioni, guerre sociali, xenofobia fino al razzismo becero. Sono ancora tante cose, perché il tema è molto grande e trasversale rispetto anche a tutta la discussione che facciamo in CGL. Ma mi fermo qui, ribadendo però un punto di vista di cui sono molto convinta. L'adeguatezza delle politiche dei diritti e di solidarietà oggi ruotano intorno alla questione migratoria, non ci sono scocciatori. Ciò vale per le politiche pubbliche nazionali, internazionali, per la CGL, per il sindacato in generale. Proponiamo questo livello di discussione nel congresso, senza timidezza né strumentalizzazioni. Nessuna timidezza inoltre rispetto agli obbrobri che stiamo assistendo in queste settimane. Quello che sta succedendo a Ghouta Est, in Siria, in Africa e tanti altri conflitti dimenticati, questi riguardano anche noi, riguardano quelle persone che sicuramente di questa guerra non ne vogliono più sapere, ma anche noi che abbiamo questi flussi migratori che scaturiscono da quelle condizioni. Bene l'impegno antifascista, antirazzista che stiamo portando avanti con le diverse manifestazioni che si congiungono tra di loro, Macerata, Roma e quelli che dovremo fare in futuro. Dobbiamo essere preparati, avere le chiavi di letture appropriate per capire e conoscere quello che accade nel mondo, che non è così scontato. Discuterne, parlarne con la nostra gente che rappresentiamo o che vogliamo rappresentare, con l'intera società. Così come dobbiamo rilanciare con forza il tema della pace e del pacifismo,
costruendo insieme alle forze democratiche di questo paese piattaforme ed iniziative rispetto all'antifascismo, l'antirassismo e il pacifismo, che vanno insieme, sono temi intrecciati. Non è una cosa semplice, so bene, stante il clima ostile, l'imbarbiramento culturale rispetto a questi grandi temi, ma un appuntamento congressuale che abbiamo, questa è una tappa importante per definire strategie, iniziative ed azioni per lavorare in questa direzione. Una grande organizzazione come la CGIL possiede la forza, l'intelligenza e la capacità per riaffermare nella società valori fondamentali quali diritti di cittadinanza, solidarietà e democrazia. Grazie, buon lavoro.
Grazie Sally. C'è ora Angela Giannelli come...
Comunicazione del servizio. Ho trovato una scheda Vodafone in terra. Se qualcuno ha aperto il cellulare in corridoio potrebbe aver perso questa scheda, controllatela. La lascio alla presidenza.
Sì. Allora, dicevamo... Angela Giannelli, posso parlare da qui?
Sì, certo.
E dopo interverrà il compagno Fausto Ghirardone, RSU Peroni Padova.
Per rimanere al tema che ci siamo dati, che abbiamo dato a questa iniziativa di oggi per una CGIL unita e plurale, mi viene in mente come prima cosa da dirvi che la scelta che ha fatto il lavoro società già da tempo, cioè quella di provare a conservare la propria identità all'interno della stessa maggioranza, è una scelta giusta, è una scelta coraggiosa, se non altro perché è più difficile proprio da praticare. Noi lo vediamo nei territori quando a volte, come dire, penso che molti di noi hanno, qualcuno ha rivolto la fatidica domanda: ma voi qual è il senso oggi, no, della vostra, del fatto che continuate ad esistere, che il lavoro società continua ad organizzare il proprio agire sindacale. Scelta che mi ha convinto allora, quando ne ragionammo a lungo, mi convince ancora oggi per varie ragioni. La dico in due modi, provo a riassumere le tante ragioni che mi portano oggi a rimanere convinta della giustezza di quella scelta. Una scelta che prova ad abbracciare la complessità al posto, come diceva la Camusso, dell'eccesso di semplificazione. Tante volte abbiamo detto che firmare un brutto contratto o alzarsi dal tavolo o abbandonare il tavolo per qualche ragione sono due facce della stessa medaglia. Io penso che noi abbiamo ragionato, uso questa metafora per esprimere il concetto di quello che voglio dire, ma anche perché sceglie di porsi il problema dell'efficacia. Anche questo non era scontato, il problema dell'efficacia del nostro agire sindacale e delle conseguenze che esso determina. La preoccupazione delle conseguenze che del nostro agire sindacale è, diciamo, per come la vedo io, è nel nostro DNA, quindi non politica di sinistra a prescindere, ma una politica di sinistra a partire dal lavoro sindacale che facciamo, che prova ogni momento ad aggiornare l'analisi rispetto ai cambiamenti che ci girano attorno, quindi non a prescindere. Esistono ancora tanti partitini, anche comunisti oggi alle elezioni, che a mio avviso hanno questo problema, che non si pongono il problema vero dell'efficacia e delle conseguenze del proprio agire politico. Sarebbe tra l'altro impensabile una frattura interna se poi diciamo che dobbiamo, come diciamo, che dobbiamo lavorare a riunificare i soggetti che lavorano, a recuperare quella miriade di frammentazioni avvenute nella società e a lavorare per provare a rifavorire la coesione sociale, il cui opposto, come ci ricordava Susanna Camusso, è esattamente il terreno fertile su cui si fanno le destre, su cui si fanno e si rafforzano sempre più in Italia e in Europa. Alle destre. E allora qual è il ruolo di lavoro società? E perché? perché è importante, io penso che questa è una domanda vera che da un'iniziativa che ha scelto di dare questo titolo noi dobbiamo porci, è perché è importante che la CGIL tutta lo comprenda appieno. Provo a dirlo in questo modo, provo a dare una risposta. Lo diceva anche la Camusso, la crisi della politica, in particolare in questo paese, è davvero profonda. Il liberismo, l'indebolimento di quelli che erano i nostri valori di un tempo, i valori di sinistra, la crisi della democrazia che si traduce nel restringimento degli spazi della decisione. Bene, in tutto questo, io spesso uso questa battuta, noi non abbiamo la vaccinazione, la CGL non ha la vaccinazione al peggioramento delle cose, perché alla fine è un soggetto fatto di persone, persone che vivono delle influenze che gli girano attorno. Che cos'è il lavoro società? Io penso che questo, su questo la CGL debba, quando guarda a questo pezzo di sindacato, ragionare un po' più a fondo. È un pezzo di questa grande organizzazione dove sono vivi e molto forti proprio quei valori di giustizia sociale, solidarietà, lotta alle disuguaglianze che noi ci portiamo appresso e che fa parte della nostra storia. E quindi io penso che è interesse della CGL tutta non disperdere in questi tempi difficili questo patrimonio e la trasmissione che questo patrimonio può essere oggi utile anche al ragionamento di ricambio generazionale che la stessa organizzazione oggi si fa. Spesso girando i territori ci accorgiamo, tanto per rimanere ad alcuni esempi, l'esperienza del comitato di garanzia mi ha fatto vedere e toccare con mano dal vivo delle cose, spesso ci accorgiamo quanto nei territori, come dire, l'attaccamento a quei valori profondi di un tempo che sono all'opposto di chi oggi ti dice anche in buona fede, ma io non capisco perché devo sbattermi e fare tutto quello che faccio così, ho bisogno di una carica, ho bisogno di che mi venga in qualche modo di avere una qualche gratificazione, la crisi dei valori di cui vi parlavo prima. Ognuno di noi, compagni e compagne di lavoro o società, è un pezzo del racconto della storia di quei valori. Io penso che se non altro per questo la CGL debba, come dire, non perché non lo si fa, ma insomma debba ragionare in maniera più completa del bisogno che l'organizzazione ha di un pezzo come noi. Se è vero però, nello stesso tempo però penso anche questo, che se è vero che la storia che ognuno di noi si porta presso un racconto prezioso per il sindacato che si farà, è anche vero, mi veniva in mente ascoltando la Camusso e anche il monito che Susanna ci faceva, è anche vero che anche noi abbiamo bisogno di aumentare lo sforzo di allargare lo sguardo alle innovazioni che avvengono. L'innovazione digitale è un esempio, ne parlava anche Giacinto nella sua relazione. A questo proposito, per esempio, a mio avviso va dismesso quell'atteggiamento che io trovo, devo dirvi, un po' snob, che dice che questa roba non ci interessa perché porta solo sfruttamento, atteggiamento che io trovo sbagliato, perché intanto il mondo va avanti anche senza di noi e quando poi noi ci arriviamo spesso è troppo tardi e i tempi in politica non sono una variabile indipendente. Noi in Puglia abbiamo provato anche come lavoro società a dare il nostro contributo con un documento che è stato tempo fa pubblicato anche sulla nostra rivista, che suggeriva per esempio alcune delle aree di intervento su cui lavorare, delle piste di lavoro che mettono al centro lo sviluppo del mezzogiorno per arginare la crisi del paese, dicevamo, e avevamo individuato dei punti, l'innovazione digitale, che è un tema sul quale peraltro la Puglia sta ragionando da tempo, anche se facciamo fatica per il ritardo degli investimenti in ricerca e sviluppo, che sono in Puglia solo allo 0,8% del PIL e nettamente al di sotto anche della stessa media del Mezzogiorno. L'innovazione digitale, dicevo, il territorio e le sue specificità, il ruolo dei servizi pubblici, anche qui ne parlava la Camusso, il tentativo faticoso di provare a digitalizzare la pubblica amministrazione, la green economy, i settori dell'istruzione e ricerca, perché guardate la domanda su quali devono essere, e anche qui è una, come dire, un tema di categoria, chiudo, e di, che però connesso alle politiche di sviluppo di cui si occupa la Confederazione, perché quali devono essere le nostre competenze, le competenze oggi utili alle innovazioni tecnologiche, è un ragionamento a mio avviso ancora deficitario, che ha bisogno di maggiore attenzione, magari anche di un maggiore raccordo con la categoria di riferimento. Utilizzare la ricerca dei nuovi saperi come strumento per arginare la deriva, proprio quella deriva che l'economia digitale si faccia solo con appunto un lavoro povero e precario. Abbiamo quindi bisogno, compagni e compagne, di riprendere anche lo studio rispetto ai cambiamenti e alle novità, proprio lo studio, quello studio che ci serve a leggere i cambiamenti avvenuti e a fare le proposte per governarli. Ecco, mi piacerebbe per esempio che il prossimo congresso parli, la dico con uno slogan brutto, meno di noi e più di quel che ci gira attorno, o meglio su come, la Camusso ha fatto anche qui dei riferimenti, su come mettere in collegamento la scelta dei quadri con il governo dei processi e quindi le competenze. Chiudo dicendo, sì, il tempo è breve, mi ero ripromessa di essere breve, esageriamo è giusto dei nostri limiti, chiudo davvero così, lo facciamo sempre, insomma, dei nostri limiti, anche dei nostri errori come CGL, però facciamo in modo che questi ragionamenti non prendano il sopravvento su quella che io considero essere ancora la considerazione principale, cioè il fatto che se la CGL non ci fosse, quella parte più colpita del paese, penso al dilagare della precarietà, precario non è più solo colui come qualche anno fa che non ha ancora un lavoro stabile, precario anche chi ha un lavoro stabile ma un salario basso, non in grado di garantirgli una vita dignitosa, quindi un'idea della precarietà ormai assolutamente dilagante. Quindi quella parte più colpita del paese, precario nuove generazioni, che se non ci fosse la CGL non avrebbe davvero più nessuna sponda, ed è questo il segnale, la ragione principale che ci dice che dobbiamo essere, continuare ad essere uniti, benché conservare, come dire, continuare la battaglia sul pluralismo per continuare a mantenere la nostra unità, la nostra pluralità.
Grazie Angela. C'è ora Fausto Ghirardone, RSU della Peroni di Padova.
Ciao.
Un momento, devo leggere, e poi seguirà Gabriele Giannini, segretario nazionale FLC. Vi prego di stare nei 10 minuti, altrimenti non ce la facciamo, grazie.
Penso che sarò molto breve rispetto ad altri che ho sentito, quindi. Allora, inizio, stiamo andando verso il 18° congresso e sentiremo parlare di lavoro, non di un lavoro precario, ma possibilmente di un lavoro sicuro che possa garantire e dare stabilità ai giovani, alle persone meno giovani e agli anziani, che possa garantire stabilità a una nazione che in questo momento vive di precarietà, dove i tagli maggiori pesano soprattutto sulle persone più deboli, vedi sanità e servizi sociali. Quando si parla di lavoro non si può lasciare la sicurezza, la legalità e la solidarietà. La parola sicurezza deriva dal latino sine cure, senza preoccupazione. Può essere definita come la conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produce stati indesiderati. In altri termini è l'essere consapevole che una certa azione non provocherà dei danni futuri. La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli, in senso assoluto si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale, anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende
più difficili verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre nella migliore qualità di vita. Quindi la sicurezza sul lavoro non è una cosa calata dall'alto, ma una conoscenza delle metodologie di lavoro, dove si opera e dei vari rischi che ogni tipologia di lavoro può provocare. Non basta una legge per dare sicurezza ai lavoratori, che lavorino in fabbrica, in campagna o in un altro dove, ma serve dare responsabilità, formazione ed ascolto ai lavoratori, dare a loro i mezzi idonei per lavorare. Una grossa importanza hanno gli RLS, rappresentanti lavoratori in sicurezza, perché questi vengono sempre più informati sulle nuove novità riguardanti la legge in vigore, che si rendono disponibili a recepire la problematica sollevata sia dai lavoratori che dall'azienda, proponendo anche soluzioni. Per questo gli RLS hanno bisogno di un maggiore aiuto e quindi una maggiore formazione, perché devono anche loro fare prevenzione nei luoghi di lavoro, perché la vita di chi lavora sono importanti. La sicurezza è come un triangolo equilatero, impresa, lavoratori e RLS, dove i tre lati hanno un'eguale importanza. Legalità significa conformità alla legge, e quando è da questo prescritto? Noi viviamo in un paese in cui le leggi sono tante e numerose quanto violate. Per seguire la legalità, intesa come il principio basilare delle democrazie moderne, è come uno strumento indispensabile attraverso cui è possibile la repressione dei crimini, significativa rispettare le regole del patto sociale, fondamentale per la convivenza civile. È indispensabile definire priorità di interventi. Si può cominciare lottando contro le mafie che oramai sono inserite da nord a sud, controllando vari settori economici, contrastando la speculazione edilizia, contrastando il caporalato che non è solo una piaga nell'agricoltura ma si sta diramando in altri settori, inquinamento ambientale e combattere l'evasione fiscale, altro male che è dalla notte dei tempi che affligge la nostra nazione. Solidarietà è un sostantivo indicante semplicemente una forma di impegno etico, sociale, a favore di altri, ovvero un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che abbia bisogno di aiuto. Dobbiamo iniziare a pensare in maniera diversa, dobbiamo essere pratici, pronti a dare un aiuto a tutti, quei lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro, non chiudendoci per comparti o per categorie, essere pronti anche alla mobilitazione in favore di altri, come è stato fatto contro i fascisti, contro il Zapac, eccetera. Concludo con un pensiero che va a quello che succede in Siria, a quello che i paesi moderni non riescono a fare, fermare una carneficina.
Grazie per la possibilità di intervenire in questa assemblea che io ho reputo molto interessante, bella e di spessore, e forse anche un po' inaspettata rispetto al quadro di difficoltà del tempo eccetera, quindi significa l'indice a mio avviso di una attenzione, di un'esigenza, di una esigenza che c'è e che rafforza, diciamo, dal senso anche della tutta l'iniziativa che Giacinto, diciamo, si è sforzato di mettere in piedi, ovvero di ricomposizione in qualche modo, con una modalità aperta sicuramente da rielaborare, ma che conferma la necessità di una sinistra sindacale in CGL. Due questioni sull'antifascismo, una questione sull'antifascismo e sulla manifestazione del 24 che è stata sì molto bella e importante, ma per esempio noi come FLC eravamo anche a Macerata perché come qualcuno ha detto stamattina magari era giusto essere presente anche lì, indipendentemente dal fatto che poi ci fosse stata una gestione un po' delicata, complessa, no, rispetto ad una decisione che poi è stata ritirata, ma era importante essere anche lì e noi siamo stati. Però attenzione, io mi rifaccio ad un fatto, ad un'affermazione che diceva la Camusso rispetto al fatto che l'antifascismo chiama in causa anche noi. Sì, perché non solo come diceva la compagna partigiana stamattina, è avvenuta una desertificazione nei territori, nelle pratiche della sinistra, e un'assenza totale della politica o delle forme della politica organizzata, partiti e quant'altro, che ovviamente ha lasciato spazio ad altri, e non è che noi facciamo, possiamo lasciarlo solo ai centri sociali nella quotidianità, perché guardate che città metropolitane grosse come Roma è questo, cioè l'antifascismo sta come lì, no, potrà anche dai centri sociali, che va bene, ma non può giustificare, no, o essere per noi soddisfacente questo risultato. Credo che anche noi dobbiamo essere chiamati in causa nel riacquisire anche una pratica, diciamo, più forte rispetto a questa tematica. Io dico per esempio che noi nella FDC abbiamo subito, qualcuno di voi l'aveva saputo, questa vicenda dell'espulsione del nostro segretario della Camera di Napoli, dell'FLC, no, della Camera di Napoli, della categoria, perché si era macchiato della partecipazione ad un'iniziativa con Stefano delle Chiaie. Noi l'abbiamo espulso, però Giuse gli ha dato ragione, l'ha reintegrato. Lascio perdere la questione. Norberto Gallo, ex segretario provinciale di Napoli, beh, insomma, se all'interno della CGL un quadro dirigente può pensare che partecipare a un'iniziativa come quella può essere neutrale fino all'appartenenza a questa organizzazione sindacale, vuol dire che si sono abbassati i muri, si sono abbassati, come dire, le difese, no, come dire, gli anticorpi. Ma dico questo esempio perché è eclatante, ma sappiamo anche che molto spesso i nostri compagni, più o meno di base, diciamo, usano a volte, diciamo, giocando sui social, no, una comunicazione che a volte non è chiaramente antifascista, e quindi per questo ricordiamo anche a noi, a cominciare dal fatto che come CGL credo il reinsediamento territoriale, che pure era uno degli obiettivi che ci siamo dati, non è in realtà ancora ad oggi un reinsediamento effettivamente percepito, ma è una presenza sì più larga, ma non è quella che dovrebbe essere una presenza quotidiana nei territori. Quindi va bene diciamo, l'antifascismo, ma ovviamente su questo noi abbiamo naturalmente un punto di forza assolutamente ineccepibile, ma va anche reso praticato nella quotidianità, perché non possiamo lasciarlo, come ho detto prima, solamente ai centri sociali. Noi abbiamo rinnovato, come gli altri settori pubblici, il contratto. Come dire, consideriamo questo un fatto straordinario: dopo circa 10 anni di mancati rinnovi contrattuali, finalmente i lavoratori pubblici sono tornati ad essere protagonisti in una riconquista negoziale. È un fatto straordinario per quanto riguarda il settore dell'FLC, che si dà il contratto di istruzione e ricerca. Qui in particolare noi abbiamo portato a casa anche qualche risultato rispetto alla 107, rispetto a quello che era, diciamo, la cosiddetta buona scuola di Renzi, laddove abbiamo sottratto risorse che quella legge destinava alla valutazione dei docenti, diciamo, in mano ai dirigenti scolastici, per riportarla nell'ambito della contrattazione. È un punto straordinario, un risultato importante rispetto al fatto che, come sapete, il mondo della scuola contro la 107 ha messo in piedi una mobilitazione fortissima, che ovviamente non ha impedito che la legge andasse in porto, ma che tuttavia ci ha permesso però di riportare in chiave contrattuale elementi fondamentali nell'ambito della contrattazione, comprese risorse destinate, diciamo, in maniera unilaterale alla valutazione per mano dei dirigenti. Quindi diciamo che noi consideriamo questo un passaggio straordinario, perché ci rimette in moto il meccanismo contrattuale, ci permette di parlare di contratti e dei nuovi contrattuali, considerando che questo è in scadenza e dovremo attrezzarci ai prossimi nuovi contrattuali, ma soprattutto perché, come ho detto prima, in questo rinnovo, diciamo, ha pesato e ha portato un risultato importante la mobilitazione che si è sviluppata negli anni scorsi contro la scuola, contro la buona scuola di Comune di Renzi, che, come sapete, è stata fortemente osteggiata dai lavoratori del settore. Un problema però resta sulle questioni contrattuali, ed è quello di come si riapprezza e come si riconquista, diciamo, un apprezzamento retributivo salariale migliore di quello che, come dire, ci siamo potuti consentire in questa fase. Questo è un tema che riguarda la Confederazione. Non possono essere gli 80 euro, 85 euro un elemento di soddisfazione. Certo, ce li prendiamo perché, come dire, rimettiamo in modo il meccanismo, ma non è questo, no, quello che mi permette di rendere apprezzabile e di consentire una riconquista salariale, che è fondamentale anche per ridare una, come dire, in qualche modo una risposta anche alla crisi, o per consentire quella redistribuzione del reddito che, come tutti hanno detto negli interventi questa mattina, è sempre più diseguale e sempre più a svantaggio del mondo del lavoro. Chiudo dicendo, confermando che ritengo questa assemblea una bella assemblea, perché conferma che c'è un'esigenza di confermare una posizione di sinistra organizzata all'interno anche di una maggioranza. Credo che però vada raccolta la sfida e darla una risposta in termini di, diciamo di, come dire, di quella che sarà, a me sembra di aver capito, mi sembra solo la Camusso, la sfida a noi per individuare le modalità con cui si rappresenta questo pluralismo, superando quelle che possono essere le burocratizzazioni, sono state da lei citate, anche non citate, ma che possono far parte, come sappiamo, quando si parla degli organismi, degli organigrammi, ovviamente, no? Si deve arrivare poi ad un punto, come dire, concreto in cui si misura, quindi il tema è come misuriamo questo pluralismo ed è il tema credo che dovrà essere terreno della discussione per noi da oggi in avanti. Grazie.
Grazie a te. Ora, Poldo mi ricorda di ricordarvi di riconsegnare la scheda di partecipazione, mi ero dimenticata io. C'è ancora 10 minuti per un intervento, però lo chiediamo a Pasquale Cesarano, se è ancora presente, delegato della Filcaps della Campania.
Allora, io ho sentito molte cose interessanti, alcune spero interessanti di poterle dire anch'io, e colgo l'occasione per ricordare innanzitutto a me stesso quello che sto per leggere, un documento condiviso con i compagni della Filcams Campania, ovviamente Lavoro e Società. Cari compagni e cari compagni, lo dico non senza punte di rammarico, da troppi anni una blanda narrazione riformista ha surclassato un'efficace azione riformatrice. Bene ha fatto la CGL nel corso del tempo e bene fa qui quest'oggi Lavoro e Società a provare a formulare proposte, a lanciare idee, a costruire percorsi. Questa è una delle tappe che ci porterà al congresso, un congresso che giunge in un complesso momento storico denso di conflitti, innanzitutto a livello internazionale. Qualcuno ha ricordato la Siria, qualcun altro quello che sta accadendo in Turchia, ma anche di conflitti sociali. Anche qui sono stati ricordati gli episodi che denotano una spaventosa recrudescenza fascista, e conflitti nel mondo del lavoro, legati in particolar modo alla qualità del lavoro. Penso ai casi noti, Amazon, Ryanair, Embraco, o per rimanere nella mia regione di appartenenza, la Campania, alle tante crisi della grande distribuzione organizzata, o ancora alle illegalità diffuse in ambito turistico, o ancora alle crisi delle partecipate che debbono rimanere in house di comune, città metropolitana, regione. E allora nella fragilità di un quadro sociale segmentato, frastagliato, eterogeneo, conflittuale, la CGL non può non offrire il suo punto di vista, mettere sul tavolo le proprie idee, essere una speranza di cambiamento per milioni di lavoratrici e lavoratori. Da qui l'importanza di confronti come questo. Nel documento si parla di rafforzamento dei percorsi unitari. Io penso che sia opportuno, soprattutto in ragione delle sfide che le controparti e la politica rivolgono alla nostra organizzazione, coniugare unità e pluralità. È così che si rafforza quel senso di comunità che certamente già esiste fra tutti noi. A fronte della frammentazione del mondo del lavoro, serve una risposta plurale nei contributi di idee, nei confronti dialettici, ma unitare nei percorsi e nelle rappresentazioni. La nostra credibilità si misurerà anche dal modo in cui sapremo bilanciare pluralismo delle idee con unità dei fini. Compagni e compagni, in un congresso bisogna offrire agli iscritti la possibilità di apprezzare le differenze. Dovremo impegnarci tutti per costruire ponti e non innalzare muri. E allora come affrontare il futuro, anche quello immediato? Io penso che il sindacato, il mio sindacato, la CGL, debba muoversi lungo tre direttrici fondamentali, per sviscere in maniera molto rapida. Innanzitutto debba rafforzare la propria riconoscibilità ideale.
Voglio partire da due esempi concreti che ci hanno visto massicciamente impegnati: il piano del lavoro e la carta dei diritti universali del lavoro. Abbiamo fatto diverse cose buone. Innanzitutto abbiamo discusso di temi e fatto proposte in un momento in cui la crisi viene utilizzata come specchietto per le allodole al fine di ridurre diritti e tutele. Noi abbiamo detto una cosa diversa. Abbiamo ribadito che non si esce dalla crisi, se non attraverso il lavoro. E il lavoro deve essere di qualità. Non può essere povero, figlio del massimo ribasso, incerto, non regolare. In una parola che poi è stata ripetuta più volte, precario. In più abbiamo ribaltato la logica del dividi e comanda. In che modo? Abbiamo chiesto, preteso maggiore inclusione. Ecco quindi che ritorna il monito della nostra iniziativa, maggiore unità, da ricercarsi attraverso una pluralità di vedute e di esperienze. Tutto questo rappresenta una straordinaria visione di cambiamento rispetto alle controriforme di una politica presuntuosa e arrogante, ma anche un ritorno alle origini. Da sempre abbiamo avuto al centro della nostra azione il corpo sociale. L'abbiamo fatto con Di Vittorio, che mise al centro della propria azione i braccianti agricoli. L'abbiamo fatto negli anni 60 e 70. Abbiamo messo al centro della nostra azione gli operai delle catene di montaggio. Dobbiamo farlo oggi, lo stiamo facendo, dobbiamo farlo con maggiore convinzione. Dobbiamo mettere al centro i precari, quelli che più di tutti pagano il conto salatissimo di una crisi di sistema. Secondo punto, rafforzamento della propria riconoscibilità sociale. Ricostruire il legame sempre più saldo con i lavoratori tutti. Guardate, dobbiamo farlo non solo per arginare quelli che io chiamo i sacerdoti della precarietà, ma anche per definire un argine contro la preoccupante avanzata dei fascismi nel nostro paese. Le istanze sociali, senza un'adeguata rappresentanza, sono destinate al ribellismo. Vi faccio un esempio concreto. Il lavoro non c'è perché gli immigrati rubano il tuo lavoro e lo rendono precario. Ecco, noi dobbiamo ribaltare completamente questa logica che pure serpeggia in alcuni strati della società. Allora in tutto questo la CGIL è e deve continuare ad essere con ancora più forza un riferimento sociale per le masse, altrimenti troppo fragilmente esposte allo strapotere delle classi dominanti e al prevalere dell'economia su tutto, finanche sul lavoro. E il terzo punto, mi dispiace che non ci sia Susanna Camusso, prego anche Giacinto di trovare un riferimento all'interno del documento e del verbale che credo verrà redatto, il rafforzamento di una riconoscibilità morale. Morale, etica, valori. Quando penso a queste parole penso a delle persone che inevitabilmente mi riconducono alla CGIL, penso a Placido Rizzotto, Guido Rossa, Antonio Esposito Ferraioli. Compagni e compagni, io vengo dalla Campania, una regione bellissima ma tormentata, una regione che ha subito il commissariamento, giusto, inevitabile, delle strutture confederali, CGIL Campania, CGIL di Napoli, e di molte categorie. E allora credo che sia corretto porsi una domanda. La gestione pasticciata che ha portato al collasso la mia regione può aver incrostato fino anche gli ingranaggi di natura etica, morale? Quello che è accaduto e che sta accadendo rappresenta un segnale preoccupante? Impone a tutti noi il recupero di una riconoscibilità morale che abbiamo sempre messo nel nostro lavoro e che ancora abbiamo, compagni. La mia riflessione non è un rigurgito di moralismo. La questione morale, che penso debba ritornare al centro del nostro dibattito, è una grande questione politica e democratica. Io proverei a ragionare anche di questo e a rinunciare al tema del rapporto tra etica e potere pubblico, perché talvolta da parte di alcuni vedo una corsa al potere e poi una scarsa capacità di indicarne l'uso migliore. E allora, se vogliamo davvero operare un riscatto, proviamo a parlare di etica nel sindacato, di deontologia sindacale del dirigente militante, che certamente viene regolamentata dallo statuto e dai regolamenti, ma che non può solamente essere regolamentata per legge. Io credo che l'indebolimento delle grandi narrazioni, le ideologie politiche, filosofiche, eccetera, abbiano acuito il bisogno nella società di un codice etico che definisca limiti e condizioni della prassi umana, in particolar modo quella che svolge il ruolo pubblico o di rappresentanza. Congiuntamente, in una sorta di binario parallelo, credo vada rilanciata anche un'etica del sindacalismo, e cioè come il sindacato affronta i grandi cambiamenti in atto: globalizzazione, dominio di un capitalismo finanziario e crudele, indebolimento e metamorfosi del lavoro. Come governa la CGIL questi grandi sconvolgimenti che stanno trasformando il mondo? Qual è l'azione strategica da porre in essere? Politicamente, il piano del lavoro, la carta e tutte le battaglie fatte in questi anni difficilissimi, penso ai voucher, il riutilizzo dei beni confiscati, la responsabilità solidale negli appalti, eccetera, possono farci innalzare il livello di sfida nei confronti dei poteri forti dell'economia e della politica. Io credo che anche l'etica, intesa come azione sociale, che va oltre il comportamento personale, possa aiutarci nella lotta alle disuguaglianze e a rafforzare la nostra presenza sociale in un mondo che cambia. Il sindacato e la CGIL hanno un ruolo indispensabile. Proviamo ad andare oltre le colonne d'ercole delle nostre certezze per costruire una società radicalmente pluralista. Una CGIL unita e plurale fa bene al Paese. In bocca al lupo a tutti noi.
Grazie a Pasquale. Diamo la parola adesso a Giacinto.
Sì, allora, come vi avevo promesso, io mi prendo 10 minuti per poi permettere ai compagni e alle compagne di andare a casa, però permettetemi una cosa. La prima è che, nonostante l'avversità del tempo, che non ha permesso l'arrivo di almeno 40-50 compagne e compagni, e nonostante questa sala piccola, dove abbiamo comunque svolto i nostri lavori, io posso esprimere come referente nazionale Lavoro Società, ma credo anche a nome dei compagni e delle compagne della Toscana, una grande soddisfazione per questa riunione, perché comunque la sinistra sindacale si caratterizza per avere momenti, luoghi di discussione politica e sindacale, e soprattutto si caratterizza per un'etica e una morale che il compagno Pasquale ha detto nell'ultimo momento. Fare il sindacalista per noi è una scelta di vita, c'è etica, morale, consapevolezza, sacrificio, e pertanto io rivendico anche che la differenza di una sinistra sindacale sta nel modo del concepire di fare il sindacato. Noi siamo diversi anche per questo. I nostri compagni e le nostre compagne della sinistra sindacale si caratterizzano per essere compagni che più di altri sono partecipi e più di altri sono militanti. Noi dobbiamo ritrovare un senso di militanza e un rapporto con i lavoratori e le lavoratrici che li fanno sentire partecipi e soprattutto una potenziale nuova leva per la militanza e per i quadri futuri di questa organizzazione. A me spaventa un'organizzazione dove i quadri dirigenti arrivano quasi come se occupassero un posto e non hanno un percorso invece di luoghi di lavoro e di costruzione. Chi arriva dai luoghi di lavoro, i nostri dirigenti, si vedono e si sentono, per sensibilità, per cultura, per modo con cui ci si rapporta alle cose, e anche perché nei luoghi di lavoro e nell'esperienza si costruisce un qualcosa che io dico è un anticorpo rispetto al burocratismo, oppure di concepire il lavoro nel sindacato come se fosse un'azienda. Questa è una delle altre delle ragioni che dovremmo discutere, perché se c'è una differenza anche qui, io nella relazione non ho voluto dire anche le pecche e i limiti dell'organizzazione, ma la distanza che c'è tra le cose che scriviamo e le cose che facciamo, in mezzo c'è un gruppo dirigente che non è più in grado di procedere, di fare quella militanza e soprattutto quella consapevolezza del senso di appartenenza all'organizzazione. Questo è un problema. E credo che, giustamente come dice Pasquale, anche il concetto di militanza, di etica, di morale, deve entrare dentro alla nostra organizzazione.
Non è un problema di formazione questo?
No, certo, etica e morale no, ma io sto parlando di formazione, del gruppo dirigente, certo, di cultura e di... Per cui io ovviamente nel ringraziare anche i compagni, per la partecipazione, continuo a ribadire un concetto a cui io sono molto legato, e cioè che l'esperienza della sinistra sindacale, e noi arriviamo tutti da una lunga esperienza,
lunga esperienza che è stata una risorsa interna alla CGIL, quella lunga esperienza arriva perché ci sono delegati, dirigenti, funzionari che sono una linfa vitale. Vitale. Noi non potremmo esistere, io non sarei oggi referente, non potremmo essere qui se non fossimo stato un collettivo con idee e valori forti. Idee e valori forti e anche una grande etica da quel punto di vista. Per cui io lo rivendico e continuo a rivendicare che in CGIL siamo una risorsa estremamente positiva e che penso che Susanna Camusso anche oggi abbia in qualche modo riconosciuto a noi il fatto di essere una parte integrante di questa organizzazione e del suo pluralismo. Quello che vorrei dire a Susanna, ma l'ho detto, lo dirò, è che comunque la sfida del pluralismo e di come sarà la CGIL del futuro non è un problema nostro, è un problema di tutta la CGIL. Io non devo ritagliarmi una proposta per far salvaguardare il mio pluralismo, io ho bisogno di una CGIL che riscriva come si costruisce e come si vive il pluralismo dentro questa organizzazione e come si costruiscono i gruppi dirigenti, perché troppi gruppi dirigenti sono fatti su cordata e sono fatti sulla fedeltà, dove addirittura non c'è neppure l'esperienza sindacale e neppure la capacità di fare sindacato. Abbiamo un gruppo dirigente che è regredito proprio per quella cultura, quel disvalore che vi dicevo prima. Bisogna rilanciare anche questo elemento, perché appunto la CGIL del futuro, con tutte le sfide, ha bisogno di più militanza, di più cultura, di più valore e di più senso di appartenenza. Infine, rispetto al congresso e rispetto a noi, io confermo, quanto referente al lavoro società, che l'esperienza del lavoro società verrà decisa alla fine di un congresso. Io, a differenza dei precedenti, non ho la titolarità né la possibilità di dire quando finisce un'esperienza collettiva come lavoro società. La decideranno e lo decideremo i compagni del lavoro società. Molto dipenderà se il percorso che qui stiamo facendo, estremamente positivo, con i compagni della Toscana, ma noi pensiamo non solo, verificheremo se ci sarà un'idea, una forza, una possibilità di avere una sinistra sindacale organizzata più larga. Perché questa CGIL, secondo me, la CGIL che conosciamo, non può essere che plurale e non può avere che al suo interno una sinistra sindacale organizzata. Perché il CGIL o sei organizzato o sei individuo, o sei cordata, è un'altra cosa, o sei gruppi di potere. E noi abbiamo sempre rifiutato l'idea di essere cordata o gruppi di potere. Siamo e rivendichiamo di essere un'altra cosa, con valori e proposte. Non è un caso, non l'ho detto perché l'ho tagliato la relazione, lo troverete, che noi da quando abbiamo dato continuità all'esperienza lavoro-società, a differenza di chi voleva cancellarci, abbiamo sempre prodotto dei documenti, delle proposte che abbiamo fatto girare, abbiamo dato all'organizzazione, sempre. L'abbiamo fatto nella conferenza organizzazione, nelle conferenze programmatiche, l'abbiamo fatto anche nella presentazione di documenti sulla piattaforma welfare o piattaforma pensioni. Abbiamo sempre dato i nostri contributi, perché questa è stata la caratteristica di qualità della sinistra sindacale. Non un gruppo che si mette insieme, una cordata che si mette insieme per potere, ma non per il merito. Siamo stati articolati, abbiamo fatto tante discussioni, ma alla fine siamo sempre stati portatori di idee, di valori e di proposte. Io penso che la CGIL abbia bisogno ancora della nostra presenza e per cui io mi auguro che da oggi il percorso che faremo sarà quel percorso aperto, dove ovviamente vedremo come procedere durante il congresso e come costruire anche il percorso, però c'è un dato di fatto che vorrei sollecitare per ultimo. Fuori è stato distribuito, c'è il documento per una CGIL unita e plurale, il contributo al dibattito congressuale. Vedete che ci sono solo 23-24 firme. 25, l'abbiamo fatto apposta di mettere dentro un gruppo di compagni, ma da domani i compagni di ogni regione, di ogni categoria devono far pervenire decine e decine di adesioni, perché quando lo faremo circolare all'interno della CGIL non ci saranno 20 nomi, ma ce ne saranno 150, delegati, funzionari, dirigenti, perché quel contributo, e qui è la cosa importante a cui richiamo l'attenzione, noi l'abbiamo pensato e scritto per favorire il percorso dell'assemblea di ascolto. Noi abbiamo una preoccupazione, cioè che quelle assemblee, la loro società, sono bene i compagni, era contro l'idea di costituire quell'assemblea con la presenza dei delegati in quella maniera, perché abbiamo così schiacciato i membri del direttivo, il dibattito, e abbiamo fatto assemblee democraticiste false, perché in quell'assemblea manca l'elemento vitale che sono i delegati e le delegate. E nelle assemblee purtroppo si discute, chi discute e chi interviene sono sempre i soliti dirigenti. Noi abbiamo un'idea invece che le assemblee devono vedere in questa occasione congressuale la presenza attiva, fattiva, consapevole dei delegati e delle delegate. Per fare questo la responsabilità prima del gruppo dirigente di distribuire il materiale che uscirà, starà anche a noi di far circolare questo materiale, che non è un documento congressuale, per dare stimoli, per creare le condizioni affinché in quell'assemblea esca effettivamente un dibattito che poi possa essere riportato alla CGIL nazionale, che dovrà fare il documento congressuale sulla base di quanto esce dall'assemblea. Per cui il contributo che qui avete, che ripeto non è congressuale, non è un documento congressuale, dobbiamo farlo girare, farlo conoscere e stimolare le assemblee, si parla di 20.000 persone, 1.500 assemblee, perché noi crediamo in quel passaggio. Ovviamente credere in quel passaggio non significa che si realizzino positivamente le cose che abbiamo qui pensato. Per cui alla fine io chiudo ringraziandovi ancora per la partecipazione e la pazienza, un grande abbraccio a tutti voi e arrivederci alla prossima presentazione.